Alcuni di noi sono reduci dal blocco del porto di Genova, che è stato un momento molto importante di lotta popolare contro la guerra. Si sono bloccati per l'intera giornata tre dei quattro varchi del porto, una cosa che non era mai successa prima, causando un grosso danno economico ai padroni della logistica e della città. Nella giornata dell'altro ieri c'è stato anche un corteo che appunto si è mosso dai varchi attraversando il quartiere di San Pier d'Arena e arrivando proprio davanti a uno dei palazzi di Leonardo a Genova, dove ha sede il supercomputer Da Vinci 1 che è utilizzato nell'ambito della mobilità militare del recente accordo che vede protagonisti Leonardo e Rete Ferroviaria Italiana, ed è stato insomma un momento di conflitto abbastanza significativo che si è dato anche di fronte al palazzo, in cui appunto più di una pietra è volata, e sicuramente si sono susseguiti cori e scritte che hanno insomma manifestato la complicità di Leonardo rispetto alle guerre, e quindi cori quali Leonardo assassina, fiocchi Leonardo, Fincantieri assassini oggi come ieri. E quindi questo appuntamento ha sicuramente rappresentato uno slancio nella costruzione appunto di momenti di lotta popolare contro la mobilitazione totale a cui siamo soggetti in maniera sempre più sfacciata ed esplicita. E quindi, per arrivare alla giornata di oggi, diciamo che dopo un mese e mezzo di mobilitazione in università abbiamo sentito la necessità di continuare ad approfondire le conoscenze sul mondo guerra in cui viviamo, e abbiamo deciso, tra alcune persone che appunto universitarie sicuramente non sono, di costruire un momento di confronto e anche in qualche modo di autoformazione insieme a studentesse e studenti del Politecnico e di Unito prima dell'estate, un po' per andare contro l'idea di una pausa estiva e anche per dotarci di qualche strumento per i mesi che verranno, che per noi saranno anche mesi di ricerca e studio su diciamo la configurazione della guerra a Torino, perché è proprio nell'ottica del fatto che la guerra comincia qui ed è qui che possiamo incepparla, abbiamo intenzione di approfondire la nostra comprensione tanto del comparto dell'aerospazio e dell'intelligenza artificiale quanto quello legato alla transizione ecologica, individuando appunto questi tre ambiti come strettamente legati alla configurazione del mondo guerra in cui viviamo. A proposito di questo, insomma, da un lato abbiamo ritenuto interessante rendere questo momento aperto, sperando appunto di continuare a conoscerci e intessere relazioni tra chi in questa città vuole ostacolare il piano inclinato su cui ci troviamo, e dall'altro appunto in questo preambolo mi pare necessario sottolineare come per noi la guerra si stia svelando di fatto come paradigma della modernità, tanto da scardinare le classiche dicotomie pace-guerra, interno-esterno, civile-militare, e che dunque vada formulata un'interpretazione del mondo guerra come un continuum molto complesso e articolato. A questo proposito facciamo nostre le parole di Alfredo Bonanno per esplicare che cosa intendiamo per guerra. Noi non siamo disposti ad ammettere che lo stato di guerra ufficialmente dichiarato dal potere statale sia indispensabile per individuare, denunciare e attaccare una situazione reale di guerra, e da parte sua lo Stato sa benissimo che l'aspetto ufficiale della dichiarazione di guerra non fornisce che un semplice alibi giuridico per un allargarsi dei processi di morte che esso di regola persegue come caratteristica specifica del suo proprio esistere. Lo Stato è strumento di sfruttamento e di morte, quindi è strumento di guerra. Dire Stato significa dire guerra, non esistono stati in guerra e stati in pace. Non esistono stati che vogliono la guerra e stati che vogliono la pace. Tutti gli stati, per il semplice fatto della loro esistenza, sono strumenti di guerra. Per convincersi di ciò e per superare l'obiezione di chi ci accusa di facile massimalismo, basta pensare al fatto ovvio che non saranno il numero di morti, la specificità dei mezzi usati, il terreno dello scontro, lo scopo che i belligeranti si prefiggono a determinare una differenza tra lo stato di guerra e lo stato di pace. Uccidere sistematicamente una decina di lavoratori al giorno sul posto di lavoro è fenomeno di guerra che, soltanto dal punto di vista del numero, differisce, per quanto ci riguarda, dai morti che a migliaia si rinvengono sul campo di battaglia. Sotto questo profilo non esiste possibilità di individuare una situazione reale di pace sotto il regime del capitale, ma soltanto un fittizio stato di pace che equivale in pratica a una situazione reale di guerra. Per l'incontro di oggi, come appunto preannunciato, abbiamo individuato alcuni ambiti su cui da un lato cercare di continuare a ottenere informazioni e sviluppare ragionamenti che abbiamo avviato in maniera un po' più solida, e dall'altro provare a imbastire invece ragionamenti che intendiamo provare a sviluppare in futuro, tutti questi ragionamenti propedeutici naturalmente a un'azione, perché quello che anche la giornata di Genova ci ha insegnato è proprio la necessità, l'urgenza, ma anche la linfa vitale che il passaggio dal simbolico al pratico produce. Riguardo al punto su cui abbiamo bisogno sicuramente di approfondire in modo puntuale le nostre conoscenze e riflessioni, mi riferisco al terreno dell'energia, l'energia intesa come forza motrice del mondo guerra, dove il mito della cosiddetta transizione ecologica, che appunto è un regime discorsivo che funziona come un mito nel senso girardiano del termine, è funzionale alla ristrutturazione bellica generale dalla città in cui viviamo, le cui forme e possibilità di vita per chi è povero sono sotto attacco, e pensiamo alla questione della cosiddetta mobilità green o l'edilizia green, che di fatto significano e significheranno sempre di più che ampi pezzi della popolazione non potranno vivere nella città di Torino perché le loro abitazioni non saranno conformi ai dettami richiesti, e in questo senso la recente direttiva Case Green è particolarmente emblematica. Parla appunto del parco case in Piemonte a Torino come di un parco case estremamente vetusto che richiederebbe numeri rispetto alla cosiddetta riqualificazione davvero altissimi, e dall'altra appunto la mobilità green, per cui se non si è dotati di un certo tipo di mezzi non ci si può muovere nell'ambito urbano, e anche dei pezzi della città stanno diventando preclusi proprio all'ingresso anche di determinati mezzi. Quindi riteniamo che questo sia il fronte interno della guerra, su cui ci sono delle sperimentazioni che di fatto rappresentano appunto una sfacciata e dichiarata guerra ai poveri, e dall'altro questo mito della transizione ecologica raggiunge in un continuum, diciamo, le ristrutturazioni anche in ambito di logistica militare degli eserciti, in cui la diversificazione energetica e le sperimentazioni relative all'elettrificazione sotto il mandato arbitrario del regime emissioni zero rappresentano un'ulteriore frontiera dai risvolti peraltro imperialistici. Naturalmente la questione della transizione ecologica non la intendiamo nei termini di una reale transizione energetica. Nella storia moderna le transizioni non sono mai state tali, ma si tratta di diversificazioni e di addizioni, come appunto il passaggio rispetto al carbone, al petrolio prima e poi l'introduzione del nucleare dopo hanno emblematicamente insomma significato, e al momento coesiste, diciamo, la presenza di energie rinnovabili, idrocarburi e nucleare, che tutti partecipano a questa ristrutturazione complessiva che va letta in termini di addizione appunto e di diversificazione, per fare in modo che il mondo guerra possa continuare a funzionare e a reggersi indisturbato, e riteniamo che quindi sia un terreno su cui immaginare delle forme di attacco quanto mai appunto urgenti. Invece, per quanto riguarda gli altri due aspetti su cui abbiamo delle riflessioni un po' più diciamo avviate sono l'apparato scientifico e la logistica. L'apparato scientifico nella sua internità alla mobilitazione generale, i cui aspetti più espliciti riguardano la produzione materiale e culturale della guerra e di modelli gerarchici in una delle istituzioni totali per eccellenza di cui lo Stato dispone. È principalmente su questo piano che si sono moltiplicate le contestazioni da parte di studenti e studentesse che hanno individuato nell'università e nel sistema della ricerca italiano un tassello fondamentale delle guerre in corso, in particolare del genocidio a Gaza, mentre effettivamente meno evidente nei discorsi che vengono portati risulta il ruolo scientifico nel polverificio ucraino, di cui tuttavia lo Stato e le aziende italiane sono protagoniste su ambo i fronti. Questo incontro nasce anche dal desiderio di incrinare l'immagine di una università riformabile e della dicotomia tra un'università e una ricerca buona, contrapposta a una sua supposta degenerazione in ambito bellico, ciò che il concetto di uso duale anche in ambito critico contribuisce a fomentare, confondendo e pacificando il conflitto. L'università fabbrica e la ricerca scientifica sono infatti intrinsecamente legate alla propulsione bellica industriale moderna e non si tratta di un processo inedito o degenerativo. La prima guerra mondiale è stata anche una guerra tra scienziati, mai come durante il conflitto del 14-18 si rivelò utile il contributo di fisici, chimici, matematici e ingegneri per mettere a punto ad uso militare molte delle cosiddette innovazioni scientifico-industriali fatte fino a quel momento, ad esempio radar per localizzare sommergibili, attacchi chimici, calcoli balistici per migliorare i lanci dell'artiglieria, pensiamo ad esempio all'introduzione proprio della guerra alpina, la guerra in montagna che è stata possibile grazie a dei calcoli matematici appunto in termini di balistica e sicuramente le trasformazioni nell'ambito dell'aeronautica, perché queste cosiddette innovazioni che hanno coinvolto l'aeronautica e la chimica hanno segnato ad esempio la fine dell'età del colpo mirato, un tema di cui tanto si parla oggi a proposito delle nuove forme di guerra algoritmica, la cui specificità si colloca su altri ambiti ma non certo quello dell'indistinzione tra civili e militari che invece appunto le guerre coloniali e anche la prima guerra mondiale hanno visto ampiamente in atto, diciamo. Peraltro non solo le scienze cosiddette dure erano mobilitate, ma anche l'antropologia, la sociologia, la criminologia, il diritto, la giurisprudenza, tutto volto anche a legittimare una visione di altri individui e di altre popolazioni come inferiori o subumane e dunque passibili di essere sterminate. Le relazioni inestricabili distinguono di fatto la classe sociale, accademica, industriale e governativa, tanto che è impossibile distinguere il confine tra università e mondo della difesa e dell'industria. Costruendo insieme progetti, occupando gli stessi laboratori e avendo accesso agli stessi database, ad esempio oggi Leonardo e il Politecnico possono incrementare la rispettiva capacità di azione e metterla tra l'altro al servizio della NATO. Inoltre il sapere scientifico stesso è non neutrale, perché sotto la patina della scientificità si nasconde spesso un terrorismo culturale diretto a imporre scelte di dominio e progetti di sfruttamento, come nell'epoca pandemica, in cui il campo di contesa della scienza e della verità è emerso in tutta la sua forza e la sua contraddittorietà. E detto questo si è affermato appunto il paradigma epistemico del complottismo, che è stato di fatto utilizzato per screditare ogni opposizione all'esistente, ogni dubbio, ogni comportamento deviante come frutto di una teoria delirante che infetterebbe gli esseri umani più ignoranti. Il metodo scientifico e quello del capitalismo hanno obiettivi fondamentalmente identici: ridurre tutto ciò che è reale e vivente a una misura o relazione commensurabile, in breve a un'astrazione. In entrambi i casi ciò si traduce in un'operazione che sceglie il vivente e lo oggettifica, facendolo quindi passibile di diventare una risorsa o un dato. Inoltre anche il concetto di università-azienda è limitante, perché si appiattisce l'università a un'azienda come le altre all'interno dell'economia capitalistica, occultandone la funzione centrale che invece svolge in termini culturali, come appunto snodo di normalizzazione e legittimazione della guerra e del dominio tecno-scientifico. Infine, chiunque voglia opporsi all'esistente non può ignorare che i dispositivi militari della guerra guerreggiata dipendono in misura sempre maggiore da mezzi commerciali, e questa inestricabilità tra innovazione in ambito capitalistico e in ambito bellico si svela in tutta la sua portata. Ad esempio, pensiamo al terreno degli algoritmi, che sono atti ad estrarre dati nelle nostre città o a profilare le abitudini degli umani ridotti a consumatori, che hanno immediate ricadute sull'ambito della sorveglianza e della guerra. Recentemente l'ospedale Gemelli ha stretto accordi con Palantir per realizzare soluzioni di ricerca nell'ambito della medicina digitale attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale e la gestione a elevate prestazioni di big data. Bene, Palantir è una società di analisi dei dati con applicazioni nel settore sanitario che al contempo lavora al servizio delle polizie civili e militari interne e ha un ruolo di primo piano al fianco del Ministero della Difesa israeliano nel genocidio in atto a Gaza. O ancora, ciò che lo Stato di Israele, inteso come paradigma della guerra permanente a cui stanno riconducendo anche le società europee, ha saputo esprimere in termini scientifici, avendo come committente e allo stesso tempo cliente e utilizzatore finale l'apparato militare e sorvegliante. Quel terribile laboratorio di violenza coloniale che si sperimenta sui territori e sulle popolazioni palestinesi definite animali umani, da tempo esporta schemi e modelli in termini di pratiche repressive ed estrazione di valore, controllo delle città, gestione della ricostruzione dei disastri, sperimentazione di nuove forme di controllo e annientamento delle eccedenze di umanità. Pensiamo ad esempio al sapere giuridico. Nella Cisgiordania occupata una persona può essere trattenuta senza aver commesso nessun reato sulla base di un sospetto da parte delle forze israeliane. L'ordine che regola la detenzione amministrativa prevede il carcere senza accuse ufficiali, a cui i legali dell'accusato non hanno accesso. Il modello della detenzione amministrativa sviluppato da Israele ha negli anni influenzato politiche europee, specialmente nell'ambito della gestione dei flussi migratori, e mantiene una logica carceraria tipica dei regimi coloniali, confinamento e segregazione di settori della popolazione non desiderabili. Il diritto poliziesco-amministrativo del nemico, che è in fase espansiva anche a queste latitudini, a differenza del diritto penale, non punisce la commissione di reati e quindi non agisce in via riparativa in seguito a eventuali fatti, ma lavora in modo preventivo, attribuendo uno status, che è quello della pericolosità sociale, in maniera arbitraria, con l'obiettivo di inibire le capacità espressive e di azione. E poi nasce come scienza anche un altro snodo fondamentale del mondo guerra di cui parleremo oggi a fianco appunto all'apparato scientifico, che è quello della logistica. Il controllo di elementi definiti in termini di flussi ha infatti una lunga storia fatta di elementi militari e amministrativi che è strettamente connessa allo Stato, e tanto l'ambito bellico quanto quello commerciale hanno contribuito alle sue cicliche innovazioni. La Seconda Guerra Mondiale e la guerra in Vietnam, ad esempio, hanno segnato una decisiva propulsione della cosiddetta logistic industry. Economisti e matematici sono stati mobilitati per creare nuovi metodi di pianificazione, gestire grandi set di dati e rendere più efficiente la circolazione e il trasporto di armi, munizioni e veicoli di guerra. La containerizzazione per il trasporto di armi e rifornimenti dagli USA fino ai porti vietnamiti qualifica la logistica americana come un esercito oltre l'esercito, che viene poi applicato anche sul fronte interno, nella guerra controinsurrezionale svolta contro le lotte in fabbrica negli anni 60 e 70, laddove la logistica diventa la tecnica di riduzione delle scorte, è la famosa teoria dello stock zero da cui si comincia poi a elaborare il just in time. E diciamo che la logistica matura il ruolo di paradigma organizzativo complessivo di gestione della catena produttiva e di guerra appunto alle lotte operaie, amplificando e ampliando le dimensioni della fabbrica a una catena di montaggio planetaria. In particolare la guerra al virus durante la pandemia prima, il conflitto russo-ucraino dopo, il genocidio in atto a Gaza e gli attacchi Houthi nel Mar Rosso hanno messo in evidenza l'importanza delle catene logistiche per il mondo guerra in cui viviamo e contro cui lottiamo. Le navi trasportano circa il 90% del volume del commercio globale e gli attuali costi di spedizione, che sono aumentati, hanno contribuito a determinare carenza di approvvigionamenti e riconfigurazione delle filiere, tanto che ha debuttato nel panorama economico e politico il termine di friendshoring, che sarebbe la tendenza ad accorciare le catene produttive a blocchi di potere alleati. diciamo che interpretiamo il pensiero e l'organizzazione logistica come uno dei fondamenti del continuum tra guerra guerreggiata e pace capitalistica, e quindi uno dei terreni fondamentali da cui partire qui per opporsi alla guerra. Un aspetto interessante infatti è che questa organizzazione dei flussi su cui si regge il mondo guerra, che è sempre più sofisticata ed ingegnerizzata, in cui le rotte civili e militari si sovrappongono quotidianamente senza soluzione di continuità, presenta al contempo delle evidenti vulnerabilità. In primis il fatto che determinati trasporti devono essere resi visibili per la loro movimentazione, il che ha permesso ad esempio le azioni di blocco messe in campo dai portuali, o ancora il fatto che via terra sono presenti dei colli di bottiglia critici, pensiamo a determinati valichi legati ai corridoi, ai tempi, o ancora il fatto che tanti snodi logistici bellici sono rappresentati da piccole e medie imprese, spesso a conduzione familiare, che si sono convertite alla produzione militare, come la piccola provincia di Lecco, che è prima in Italia per esportazioni di armi militari verso appunto Israele, dimostra. Concludo riconducendo questi tre terreni che inizieremo ad affrontare oggi a una questione generale, che è la mobilitazione totale a cui siamo sottoposti e che dobbiamo disertare. La riconduzione di tutta la vita subspecie bellica è concepibile in modo positivo, di fatto come il configurarsi di una nuova dimensione dominata dalla normalità della guerra che scorre nel corpo della collettività. Citando un pensatore controverso come Ernst Jünger, il lato tecnico della mobilitazione totale non è quello decisivo. Il suo principio, come il principio di ogni tecnica, sta più in profondità e non bastano le analisi economiche, anche penetranti, che toccano solo aspetti inessenziali del fenomeno. Quindi crediamo che questi tre terreni su cui vorremmo appunto avviare delle riflessioni e delle pratiche vadano interpretati non solamente in termini appunto studiati, in termini materiali, ma anche in termini culturali, che sono assolutamente fondamentali. Per esempio la questione un rapporto fideistico rispetto al mondo tecnoscientifico nel quale siamo immersi e che ha una diretta connivenza, che anzi struttura proprio la logica di guerra nella quale siamo immersi. Se la mobilitazione totale è un atto con cui il complesso e ramificato pulsare della vita moderna viene convogliato con un sol colpo di leva nella grande energia bellica, allora crediamo che mai come oggi sia necessario staccarne la corrente e quindi bloccare tutto e a livello anche individuale disertare. Lascio quindi la parola a Carlo Tombola di Weapon Watch, osservatorio sulla logistica bellica che da anni studia la movimentazione di armi e munizioni, in particolare nei porti mediterranei.
Ma partiamo proprio da Genova, direi. Cioè partiamo da questo, lo posso dire così, un po' brutalmente, un tentativo velleitario di bloccare in un punto il processo mondiale. Però, perché voglio dire che la parola d'ordine blocchiamo i porti di morte, blocchiamo i porti delle armi, e la tattica anche con cui questa giornata si è svolta, cioè bloccare una serie di varchi del porto di Genova, hanno in realtà causato concretamente il blocco della città per una decina di ore. Quindi quello che bisogna subito, secondo me, mettere in campo è che il terreno della lotta è un terreno della città, anzi delle reti delle città, e la logistica è un po' lo strumento che tiene insieme queste reti sul piano delle merci, ma anche sul piano del sistema, perché costruire logistica oggi significa progettare fabbriche con strumenti di collegamento e trasporto già incorporati, e di più progettare fabbriche che producono oggetti qualunque e packaging e strutture per spostare e velocità di spostamento, cioè in pratica si costruisce il cronoprogramma della produzione su scala planetaria immediatamente. Quindi anche se è velleitario, è il punto singolo del passaggio che può mettere in crisi oppure che può far comprendere meglio quali sono i punti della debolezza del sistema. Il sistema sostanzialmente è un sistema che appunto sì, ha delle origini militari, proprio nel senso che la logistica sostanzialmente, se ricordate la guerra franco-prussiana, che diede, come dire, l'esempio di un'applicazione logistica vincente, mentre i francesi utilizzavano i cavalli e le carrozze, i tedeschi arrivavano in Francia col treno. E quindi immediatamente la disparità logistica ha creato un vantaggio militare. Da qui poi le accademie militari che hanno incorporato la logistica come uno strumento militare per gestire, no, gli spostamenti di uomini, truppe sul campo di battaglia, e da qui poi è un'applicazione che hai citato ma che è esemplare, quella vietnamita. Ecco. In Vietnam gli americani si accorgono che l'unico modo per non essere ostacolati dagli scioperi della costa californiana, dei porti della costa californiana contro la guerra, era quello di trovare un altro modo di spedire le stesse merci. E quindi contenizzare vuol dire, cioè, procurare dei contenitori uniformi a merci che prima erano trattate in balle, in sacchi, in tante forme. Questo ha voluto dire razionalizzare la spedizione. Ma razionalizzare la spedizione voleva dire arrivare anche a trasportare laddove la manodopera si metteva di traverso. Quindi meno manodopera, più rapidità, più continuità di fornitura, ma mancavano i porti in Vietnam. Cioè hanno costruito il porto di Saigon per fare questa operazione. Non soltanto è nata una flotta di navi che sono state riconvertite a trasportare contenitori, ma tutta la struttura è stata creata per questo. Ecco, il capitale si muove così, e la logistica fa venire bene a galla come si muove il capitale e dunque dove crea i suoi motivi di debolezza, di difficoltà di circolazione. La città, soprattutto la città europea, e l'Italia, come sapete, è un paese di città sostanzialmente, è tutta una rete di criticità, e poi una città come Genova, che è una mezza città, perché in realtà metà è mare e metà è terra, oltretutto una terra incomplicata anche, per cui è come dire, tatticamente facile introdurre lì dei momenti di crisi che avete visto poi applicata anche altrove negli scorsi anni, recentemente, quando la manodopera occupa un hub logistico in pianura padana, sta mettendo in crisi un'intera rete a monte e un'intera rete a valle, soprattutto distributiva, semplicemente bloccando temporaneamente il flusso. Quindi si tratta in realtà di timing, cioè del tempo che si sta facendo perdere al ciclo. E infatti quando andavano alla trattativa, raccontavano i sindacalisti, quando andavano alla trattativa i padroni dicevano che un'ora persa erano 100.000 euro e che quindi, per converso, erano disposti a tirare fuori i soldi perché queste ore perse si riducessero, e quindi ecco lì che nasceva la trattativa, no? Ma è chiaro che non c'è nessuna trattativa, che non c'è nessuna lotta, e sul tema della guerra non c'è lotta. Noi abbiamo invece transitabile dei temi politici, cioè abbiamo a che fare con delle autorità, ecco, le autorità da quella che c'è nel porto alla prefettura, appunto ogni luogo, ogni punto ha una catena di autorità, governo nazionale e poi i governi internazionalmente intesi, che so, l'Unione Europea, eccetera, eccetera. Parliamo di livello. Ma lì dove si può fare una pressione è perché ci sono elementi di violenza locali. Naturalmente tutto questo va, e questa è l'altra parte della visione che dobbiamo avere, va trovato, cioè va ricercato in senso appunto di funzionalità logistica. Che cosa è successo in questi anni a Genova? Che un'azione, diciamo, nata eticamente, moralmente, non vogliamo essere complici della guerra in Yemen, questo hanno detto i compagni del CALP bloccando la prima nave la prima volta, ha fatto emergere qualche cosa che noi non vedevamo, che l'opinione pubblica non vedeva, che nessuno in realtà poteva in qualche modo comprendere. No? Questa azione, che ha fatto tra l'altro nascere per inciso Weapon Watch, cioè Weapon Watch nasce dalle loro lotte, non è un progetto di ricerca, in realtà è un progetto di lotta, è un progetto di studio e lotta, cioè è un progetto che dà informazione, vorrebbe dare informazione ai punti di debolezza su cui poter insistere, su cui poter sviluppare una pressione, un ostacolo o anche semplicemente una protesta, no? Dipende dalle forze che poi si hanno in campo. Allora, che cosa viene fuori quando i portuali genovesi bloccano la prima nave? Intanto che non era la prima volta che si bloccavano quelle navi e non avevano fatto i portuali prima. 5 anni prima, la storia la sapete, le navi Bari sapete cosa sono? Se no vi spiego rapidamente di cosa si tratta. Il blocco del aprile-maggio 2019 a Genova si fa contro una nave, si chiamava Bari Yambu, che appartiene a una compagnia marittima che si chiama Bari con la H al centro, che se non ho capito male dai miei amici arabi mi dicono che vuol dire mare, e che a sua volta appartenente a un'altra compagnia più grande che si chiamava National Shipping Company, che è di proprietà della famiglia saudita e che possiede la flotta leader mondiale di petroliere, 90 petroliere moderne, perché l'Arabia Saudita, sapete, è un produttore di petrolio e quella è la garanzia che si possono trasportare in autonomia almeno una parte di ciò che producono in greggio. Ma perché si sono dotate anche di navi come quella che bloccano i compagni del CALP, che non è una petroliera, è una CONRO tecnicamente, cioè una nave che trasporta sia container, CON, che RORO, cioè carichi rotabili che entrano e escono con le proprie ruote, traghetti, quindi è una nave mista. Ne hanno comprate 6 nuove fiammanti nel 2014 e le hanno messe su una rotta, anzi su alcune rotte, che facendo centro nel Golfo Persico, nel Mar Rosso, cioè dove ci sono i porti sauditi, collegano sia il Far East, la Cina, che gli Stati Uniti all'Arabia Saudita. E queste sono le due direzioni, no, su cui si muovono queste 6 navi. Ma quella che passa da Genova fa semplicemente una rotta ovest-est, cioè arriva dalla costa atlantica americana, passa prima passava anche dal mar del nord, quindi dai porti nord europei, adesso passa esclusivamente nel Mediterraneo a Genova, quindi passa il canale di Suez e arriva a Jeddah normalmente e poi anche ad Abu Dhabi, quindi il Golfo Persico. Questa è la rotta. Che cosa trovano i compagni del CALP su quelle navi quando entrano a lavorare e fotografano? E noi riportiamo sul sito di Weapon Watch un enorme armamentario di tutti i tipi, pesante, pesantissimo, elicotteri, tank, obici, e trovano anche container con munizioni pesanti. A proposito, avevi poi stampato le copie di manuale?
Sì.
Ecco. Weapon Watch ha pensato che fosse utile fare un manualetto di come si fa, di come possiamo vedere le armi quando sono in movimento. Sull'autostrada potrebbe capitarvi di vedere un container con delle placche arancioni con scritto 1.4. In questo caso avete davanti un container pieno di munizioni o di esplosivi. No, gli esplosivi no, hanno un'altra classe, di munizioni. Quindi se per caso, ecco la nostra speranza, riuscite a vedere un container di questo genere, ovunque siate, fotografate e scrivete dove siete e a che ora avete fotografato, perché questo comincia a essere l'inizio o un pezzo di catena logistica. E su quel manualetto ci sono altri accorgimenti di questo genere, cioè queste cose di solito non si vedono, ma ci sono in giro continuamente. Quando si vedono sulla ferrovia, è perché nel treno è difficile nascondere un obice o un carro armato, ma è un po' più complicato vedere invece gli esplosivi. Anche qua si tratta appunto di vedere i container e capire di che cosa si tratta. Insomma, lì ci sono delle istruzioni per l'uso. Ma i compagni del caso, quando sono entrati su quella nave, non avevano bisogno dei manualetti, ce l'avevano lì, bastato fotografare e poi far girare le informazioni che abbiamo trovato di che tipo di armi si trattava e a chi erano dirette. Il primo blocco si fece proprio su una menzogna, cioè il caricatore italiano caricava su quella nave fermata nell'aprile del 19 dei materiali spacciati per materiali civili. Ma quei curiosoni del CALP vanno a vedere sotto i teloni e fotografano le targhette che erano su quel materiale e vedono che c'è scritto Guardia Nazionale Saudita, che è un corpo militare scelto d'élite dell'esercito saudita, per cui gli è venuto il sospetto, questa roba qua tanto civile non deve essere. Allora lì nasce la trattativa, si dichiara tra l'altro la compagnia unica nel porto, dichiara lo sciopero sulla merce e si apre la trattativa con l'autorità del porto, l'autorità portuale, la prefettura e la capitaneria. Sono queste le tre autorità che vigilano sui porti italiani. Nella trattativa viene fuori che quello è materiale militare, di cui l'azienda che caricava aveva addirittura chiesto l'autorizzazione ai sensi della legge 185, che è una legge specifica italiana, che prevede l'autorizzazione di esportazione di materiale militare, non materiale civile o dual use, militare. Quindi loro stessi avevano chiesto l'autorizzazione, quello era materiale militare, quella merce non partirà perché il prefetto accantonerà in un magazzino quella roba e consentirà alla nave di andare via. Senza quella merce, che poi arriverà in Arabia Saudita per altre strade. L'azione poi fece il giro del mondo, ha portato il CALP a diventare noto nel globo terrestre, ma la cosa interessante è che ci ha fatto scoprire una cosa avvenuta 4 anni prima, quando la prima di quelle navi della Bari passò da Genova, stracarica di armi, e venne sequestrata dalla Digos. Il capitano arrestato, portato in questura, e per 2 giorni, la notizia non compare sui giornali, comparirà 40 giorni dopo, ma per 2 giorni quella nave è bloccata lì. Se ne sono accorti i portuali, e se ne sono accorti perché sono falliti con la nave e hanno detto, ma questa è stracarica di armi, cosa fa una nave del genere nel porto a Genova? Denunciano il fatto l'autorità, le autorità bloccano la nave. Ma 3 giorni dopo, da Roma, arriva il personale dell'ambasciata americana a spiegare perché quella nave non si può fermare. E quella nave fa parte di una catena logistica militare che porta le armi in Arabia Saudita e le armi si fabbricano e si vendono da parte degli Stati Uniti e del Canada. Quindi abbiamo trovato... il CALP ha trovato 4 anni dopo quello che un giornalista denuncia nell'agosto del 2014 e che è passato del tutto sotto silenzio, cioè quella nave non aveva i permessi per fare quel traffico, ma i permessi sono dati, come dire, politicamente e a posteriori, per cui è una delle mille prove che le leggi si continuano ad aggirare. Ma l'azione del CALP proprio su questo insiste, cioè sul fatto che non sono loro i fuori legge, quelli del CALP quando bloccano la nave, ma sono quelle navi che non dovrebbero passare in quel modo da questo porto, non dovrebbero avvicinarsi troppo all'incasato genovese, perché a 400 metri di distanza una nave carica di esplosivo può produrre un danno pari a quello di Beirut e della bomba, di quella roba che è scoppiata, era probabilmente un accumulo di armi insieme a concimi, a fertilizzanti, che sono naturalmente esplosivi. Anche questo lo dovremmo sapere da un altro episodio che è quello di Tolosa, ma vabbè, qua si tratta di una storia molto interessante, anche marginale. Il fatto che vengano continuamente violate la legge 185 e il trattato internazionale che l'Italia ha firmato, che è in vigore dal 2013, riguardo alla destinazione di armamenti verso paesi in cui si possono commettere gravi infrazioni alle leggi umanitarie o crimini di guerra, tenete conto della possibilità che questo avvenga, non del fatto che sia avvenuto. Poi noi sappiamo che le prove sullo Yemen, per esempio, ci sono. Amnesty ha fatto addirittura un dossier e una denuncia alla magistratura inglese su queste cose. Comunque, le prove ci sono. Quella è una guerra che ha fatto soprattutto morti civili, e quindi le navi che portano armi a quella guerra non dovrebbero transitare dai porti italiani, punto. E su questo poi che Weapon Watch ha anche sviluppato un'attività, diciamo così, di emersione della logistica di guerra, cioè cercando di aprire il fronte. E qui sono serviti gli scout cattolici, due vescovi con una manifestazione in cui era presente USB, l'AMPI, i sindacati, a dire che il rispetto della legge deve essere soprattutto da parte delle autorità portuali. Quindi, come dire, la contraddizione ributtata nell'altro campo è comunque un metodo importante di denuncia politica.
Interrompo, uscendo da queste considerazioni, che dice se le domande che ti avevamo sottoposto, magari se riusciamo ad addentrarci un po' nella questione della logistica attuale, le rotte filiere che riguardano Gaza da un lato e Ucraina dall'altro, se ti puoi dare qualche
informazione. Sì, ma naturalmente devo dire che se non tenete conto del quadro, tutto questo non serve a nulla. Cioè, noi possiamo dire quali sono le rotte, ma poi dovremmo trovare le forze per intervenire nei punti. Allora, se, come dice Ferdinando, a martedì c'era un migliaio di persone a bloccare i varchi portuali a Genova, capite che è già un risultato straordinario, ma è un risultato che raccoglie una rete italiana di attivismo, non una rete locale capace di bloccare a Genova. Perché le forze genovesi sono molto, molto più ridotte. Per cui costruire rete di alleanze che si muovano sulla capacità di individuare le rotte e di intervenire è, secondo noi di Weapon Watch, è uno scopo per noi essenziale, cioè strutturale per la nostra attività. Ma credo anche che in questo momento abbia dei buoni risultati. Ci stanno lavorando dei gruppi padovani a Marghera, ci stanno lavorando gruppi nell'Alto Vicentino, ci sta lavorando un gruppo nella Valle del Sacco a nord di Roma, collegato all'Università Roma 3, ci sta lavorando un gruppo praticamente autoconvocato in Romagna attorno a Imola, dove c'è una fabbrica che non ha mai fatto vedere ciò che faceva davvero e che perfino i suoi operai difendono come fabbrica civile quando è dichiaratamente su progetti militari. Quindi cominciare a mettere i manifesti notturni sulla cancellata di quella fabbrica dicendo avete le mani insanguinate e spedite armi ad Israele è già un elemento forte, no? per aggregare perlomeno attorno a questo tipo di fabbriche, di aziende. Allora, le rotte, per quello che riguarda la guerra in Yemen, abbiamo detto, è la rotta Stati Uniti-Arabia Saudita, che tra l'altro ha perduto i porti del nord Europa, perché in un caso successivo alla Bar Yambo di cui abbiamo parlato, una nave, sempre della stessa compagnia saudita, si avvicinò ad Anversa e per ragioni che adesso non stiamo ad approfondire, ma sostanzialmente le autorità della regione fiamminga parlarono col capitano e con l'agente marittimo dicendo: se fate entrare questa nave ad Anversa vi arrestiamo. E capite che quando lo dice un'autorità statale fa un certo effetto, E così le Bari, da quel momento, hanno evitato di passare dal Mare del Nord. Prima caricavano ad Amburgo, a Brema, ad Anversa, alle Havre e poi nei porti inglesi, e non passano più oggi da quei porti, ma toccano sempre Genova e talvolta i porti spagnoli, anche qua, porti vicini ai luoghi di produzione degli esplosivi. E per queste guerre, questo vale per Ucraina, per Yemen, per Israele e direi oggi per tutte le guerre in corso, mancano le munizioni. E manca soprattutto un particolare tipo di munizioni, che sono da cannone, di calibro 155 per l'esattezza. Perché mancano? Perché la guerra ucraina li ha inghiottiti tutti, tutte le scorte, tutti gli stock a disposizione di tutti gli eserciti dell'Occidente sono andati a finire bruciati in pochi mesi in Ucraina. Tanto che oggi l'operazione di rimettere insieme la catena produttiva, più che logistica, a monte, cioè mancano proprio le fabbriche, e è il vero sforzo che sta facendo per esempio l'Unione Europea. C'è stato un commissario che ha fatto il giro delle fabbriche europee qualche mese fa per trovare le aziende e gli stabilimenti disposti. Da questo punto di vista il nostro paese è una specie di polveriera, cioè è un paese che contiene numerosi impianti strategici di questo munizionamento pesante e sono usati in particolare da aziende a capitale straniero, cioè non sono aziende italiane, sono aziende tedesche, franco-tedesche, spagnole. E il nostro, una delle nostre aziende di Stato, che si chiama Agenzia Industrie Difesa, che è posseduta dal Ministero della Difesa, questa agenzia produce in una delle sue nuovi stabilimenti in Italia, mi sembra che sia quello di Isola Liri, in provincia di Frosinone, produce un certo tipo di esplosivo che vende direttamente alle forze armate israeliane attraverso l'IMI, cioè l'azienda di Stato israeliana che fa le munizioni per l'esercito sostanzialmente. Quindi i legami, come dire, la merce esplosivo munizione pesante è in questo momento critica per tutto il panorama militare occidentale, a causa appunto, come vi dicevo, del fatto che sono state bruciate tutte le scorte. Durante la guerra, dopo il 7 ottobre, insomma, con Gaza, abbiamo visto mettersi in moto una logistica straordinaria, cioè tenete conto che Israele è un paese armato dagli Stati Uniti in una maniera costante ed enorme dalla sua nascita, cioè dal 1947, le prime spedizioni si fanno addirittura prima che nasca lo Stato di Israele. In questo momento Israele ha dei trattati bilaterali che garantiscono in termini di approvvigionamento di armamenti qualche cosa che nessun altro paese alleato degli Stati Uniti sta ricevendo, cioè 3,5 miliardi all'anno, con un piano decennale quindi da 35 miliardi, poi estensibile a 39, quindi pensate che hanno firmato un trattato che più o meno siamo a metà di questo decennio, ha già dato quindi metà del suo risultato, e che consente anche, questi 3,5 e poi 3,9 miliardi sono spendibili, ed è questa la cosa incredibile, anche per l'autoacquisto di materiale militare, cioè per materiale di produzione israeliana. Quindi gli Stati Uniti non hanno un vantaggio diretto, come sarebbe ovvio, no? Tu compri materiale militare americano, metti in moto l'industria, la catena produttiva americana. No, questi hanno anche favorito il fatto che Israele diventasse un produttore improprio di armi e quindi, e come conseguenza, un esportatore improprio. Oggi Israele esporta in almeno 60 paesi. quindi ha una sua logistica e ha una sua rete di alleanze costruita sulle sue armi. Pensate che nel frattempo uno stabilimento di Rheinmetall Italia, quello RVM che c'è a Domus Novas, importa droni israeliani che in una prima fase ha rivenduto ad altri paesi europei, ma che adesso ha anche la licenza per produrre in loco e che quindi produrrà non solo per le forze armate italiane che hanno dettato il drone, è un drone leggero, 80 centimetri, è un drone diciamo di disturbo, ma loitering munition, quindi di quelle vaganti. Però il fatto che l'Italia sia diventata subfornitore di armamenti di fabbricazione israeliana e riesporti dall'Italia, capite che in che dinamica siamo inseriti, non è che noi possiamo semplicemente dire non vogliamo più, come è giusto dire, non vogliamo più fare i programmi scientifici universitari con le università israeliane. Qua si tratta proprio di sradicare tutto ciò che è stato costruito negli ultimi 10-15 anni e capovolgere il segno, ma noi fino adesso abbiamo il nostro paese ha lottato per diventare il secondo grande alleato di Israele dopo gli Stati Uniti. È una posizione che contendiamo alla Germania in questo momento, che è uno storico esportatore di armi in Israele, non soltanto esportate ma anche donate, e all'India, che è un recentissimo paese di grande importanza nella fornitura di, anche qua, soprattutto quel munizionamento che abbiamo detto prima. Ecco, quindi le catene logistiche che oggi sono vitali per Israele, oltre a quella storica, diciamo, Stati Uniti, Haifa, Ashdod, sono anche quelle che provengono dall'India e che in questo momento circumnavigano l'Africa per rientrare da Gibilterra e raggiungere gli stessi porti mediterranei di Israele. Ci sono poi delle alternative che sempre per l'urgenza si sono viste in movimento. Uno è stato un ponte aereo militare messo in pratica dall'aeronautica militare inglese tra Cipro e le basi militari israeliane. Questo è durato soprattutto nelle prime settimane dopo il 7 ottobre, quando è stato importante fare capire a Israele che non avrebbe perso il suo stock, che in quel momento erano già in utilizzo. Un altro modo è stato quello di far arrivare a Haifa e Ashdod le forniture attraverso una catena logistica Adriatico-Egea, partendo diciamo dai porti italiani nel nord Adriatico, Trieste, Venezia in particolare, ma anche Ravenna e Capodistria in Croazia, questa rotta, diciamo così, è di secondaria come importanza, ma molto interessante perché coinvolge, non solo perché coinvolge i porti italiani, ma anche perché una parte di questa catena è via terra ed è quella che parte dai porti del nord Europa, passa via terra e arriva ai porti del nord Adriatico e quindi via mare a Israele. Il resto della catena logistica è la stessa, transatlantico, no? Quindi porti americani, porti nord europei, tratto terrestre nell'Europa centrale fino ai porti adriatici, quindi Adriatico e destinazione Israele. Queste sono le principali, diciamo così, rotte, la cui emersione ci dice e ci ha detto che ci sono coinvolte quasi tutte le grandi compagnie di linea marittime che partono dai porti italiani, quindi MSC, Maersk, Hapag-Lloyd, ZIM ovviamente, perché ZIM è la compagnia marittima nazionale israeliana. Stanno lavorando su questo più degli altri, questi compagni di Marghera legati al popolo, che hanno fatto una ricerca molto interessante, che è stata pubblicata, non so se mi sono... Benissimo. E sempre per rimanere in area veneta, qui viene fuori, non so, mi sembra di aver già parlato tantissimo, però ancora una cosa devo dirla, è che quello che potrebbe dare anche terreno a un lavoro fatto qui a Torino, perché WeaponWatch è anche alla, come dire, guida di un progetto di Atlante dell'industria della difesa, che ormai è arrivato a un buon punto di è un punto maturo, diciamo, di realizzazione. Siamo a 1500 punti cartografati per 1300 aziende, di cui la presenti nella provincia di Torino, dico soltanto la provincia, non parlo del Piemonte, presenti nella provincia di Torino 80 aziende, le principali delle quali, a parte l'UNAR, che ha qua 4 sedi, poi c'è General Electric Avio, che è importantissima, è una fabbrica di motori d'aereo, è ovviamente americana, ed è uno dei punti forti del distretto aerospaziale piemontese. Poi c'è ovviamente Thales, che è il ponte che Leonardo ha steso verso la Francia e che quindi è la grande alleanza italo-francese nel terreno degli armamenti, in cui non si sa bene però che equilibrio c'è tra Leonardo e Thales, quindi quando si parla con i francesi o dei francesi si ha sempre il problema di stabilire chi sta comandando il gioco, un po' quello che avete visto con la TAV sostanzialmente. Per l'industria militare francese, come dire, quella italiana è secondaria, è un alleato debole. Per l'industria militare italiana l'alleato forte di riferimento sono gli Stati Uniti. Tutti però stanno armando, o comunque hanno impianti di produzione ormai da molto tempo, in Polonia. E quindi tenete conto anche di questa geografia, cioè che quello che si sta muovendo comunque in una prospettiva che una guerra sulla zona europea della NATO a est non è matura, è in preparazione, perché ci si mettono le fabbriche, ci si mettono le fabbriche di munizioni, Rheinmetall ne ha aperte 3, della quale la più grossa in Ungheria, ma una è progettata in Ucraina. E quindi tenete conto che quello che hanno aperto contro la Russia è un conflitto che non, ovviamente non vincerà nessuno, e tantomeno non vinceranno gli americani, ma gli americani lo vediamo storicamente da 60 anni che non vincono nessuna guerra, però comporterà la distruzione di parecchio di quello che c'è in Europa, in Ucraina, nell'Europa orientale, e soprattutto distruggerà gli approvvigionamenti, quelli
di lungo periodo, l'energia,
la sicurezza che avevamo in queste logistiche, no, di base, che servono a tutto quello che facciamo nei nostri paesi dell'Europa occidentale. Ecco, dicevo, la geografia del distretto aerospaziale piemontese, torinese in particolare, secondo me è un campo di ricerca, di attività su cui provarci, perché credo che, e appunto c'è qualche esempio sul tavolino, credo che quello che stanno facendo questi gruppi oggi sia molto interessante, è una novità dalla mia esperienza di ormai molti anni in questo settore di ricerca, cioè una novità che nascano gruppi di ricerca-lotta. Cioè dei gruppi che abbiano come scopo di intervenire sul territorio, ma come background quello di sapere dove intervenire.
Lo stavi già accennando prima, però se ci potevi approfondire qual è la metodologia di ricerca che vi siete dati con WebOwatch, sia per quanto riguarda il settore diciamo dell'indagine del mercato privato, della movimentazione di armi, sia per quanto riguarda invece magari le...
Ma per quello che riguarda la metodologia, la vedete da quel manualetto, ma sostanzialmente è povera, nel senso che non si vede molto. E quello che si vede lo vedono i lavoratori della logistica. E questo è un altro punto fondamentale, perché è vero che è difficile avere a che fare con i lavoratori che hanno a che fare con le armi, ma è anche vero che è un passaggio obbligato, cioè nessuno vede così tanto come coloro che imbarcano su un aereo, su una nave, su un treno.
E nessuno da loro
può arrivare l'alert, l'avviso, il warning che ci abbiamo davanti un trasporto d'armi. L'altra strada è quella documentale, che però è molto complicata, perché lì è vero che i lavoratori della logistica fanno anche la parte documentale, cioè insieme al trasporto fisico è compreso nel prezzo della logistica e addirittura dagli stessi operatori anche il trattamento assicurativo del foglio di accompagnamento, eccetera. Però quel personale lì è quello più difficile, è ancora più difficile da avvicinare di quello che è sul terreno, eh? Parla ancora meno volentieri. E poi ci sono le persone, i cittadini comuni che possono vedere per caso qualcosa passare. Quindi abbiamo poche fonti documentali. Possiamo anche fare un lavoro del genere origine e destinazione, cioè cominciare a vedere dove si fanno le armi e non dico seguire poi i camion che escono dalle fabbriche, ma qualcosa del genere comincia a essere un po' più chiara a partire da ciò che emerge, per esempio quel saggetto che hanno fatto i compagni dell'Alto Vigentino è molto interessante perché si parte da zero, cioè dal fatto che nessuno sapeva niente, ma l'avevano tutti davanti. Allora adesso che cominciano ad avere davanti una fabbrica che effettivamente sanno, producono armi, cominciano a parlare anche con gli operai, i parenti, gli amici, e la gente che si conosce nelle piccole località conosce anche i lavoratori di quelle fabbriche, e quindi un'interazione maggiore si può mettere in campo. Siamo veramente all'inizio però di una costruzione della mappa logistica, e tenendo poi conto
sicuramente chi va sugli stessi mezzi, per gli stessi operatori,
ma non va negli stessi hub, eh? Cioè è vero che usa gli stessi mezzi, quindi va sul treno, sul camion, poi la nave, eccetera, ma non passa dei grandi magazzini logistici, che so, della Pianura Padana, quello dove si fa il grouping delle merci, perché non ne hanno bisogno e perché c'è una sicurezza maggiore su quel tipo di merce. Quindi viene tolta dalla comunanza con gli altri, diciamo, con le altre correnti di traffico.
Chiederei ancora due cose. La prima, la questione della riconversione proprio di piccole e medie imprese ad industria verde. La seconda, sui corridoi TNT, di cui già accennavi rispetto al passaggio dai porti del nord scendendo sull'Europa, ma anche appunto il TAB che passa di qua, insomma.
Ma su quest'ultimo, le due parole le spendo subito, non ne so niente, e quindi per quel che riguarda queste correnti, queste particolari rotte, non ne so nulla. Credo che qui siamo proprio all'inizio dell'inizio dei contatti con i compagni ferrovieri che cominciano a mobilitarsi su questo tema. Anche questo è un esordio. Tenete conto che in Europa negli ultimi 5 anni a fare azioni di questo tipo sulla logistica sono stati solo quelli del CALP, non c'è stato nessun altro. e abbiamo davvero molte antenne in Germania, in Grecia, in Spagna, ma nessun lavoratore si è mosso nei luoghi di passaggio di questa merce. Per cui è l'inizio di una costruzione di rete. Per quello che invece riguarda l'altra domanda era la conversione sul dual use, è un argomento molto interessante. Cioè, a parte pochissime fabbriche e aziende italiane che sono realmente militari, che cioè fanno delle cose che non hanno alternative, sono soltanto destinate al militare, per esempio, che so, un'azienda della Spezia si chiama Officine Fonderie Patrone, fa i gusci dei proiettili da 155. È un proiettile da 155, non puoi riconvertire a qualcos'altro quell'azienda, fa questo da sempre. Tra l'altro patron in francese vuol dire esattamente guscio di munizione, quindi sono nati per questo e per questo continueranno a fare soltanto questo tipo di produzione. Ma la stragrande maggioranza delle aziende che abbiamo schedato nel nostro database sono naturalmente dual use, cioè al di là della proporzione di militare nel loro fatturato c'è una componente civile molto forte, e la scelta di vendere al militare di solito arriva in secondo tempo, cioè prima si specializzano in una produzione e poi lo vendono anche agli eserciti. Quelle aziende lì sono già riconvertibili alla produzione civile. Basterebbe avere un piano nazionale di riconversione che sovvenzioni, che fa un periodo di stop alla produzione militare, per un certo periodo ti assisto perché tu stai perdendo sul fatturato, poi però riconquisti le tue quote di mercato civile e diventi un'azienda normale come tutte le altre. Quindi non soltanto la riconversione è un obiettivo politicamente importante, ma è proprio materialmente possibile, alla portata. Certo, un'azienda come Leonardo, che ha fatto la strada contraria negli ultimi 20 anni, cioè prima faceva il civile e il militare era marginale, adesso fa, lo dichiarano loro, tra il 78 e l'83% di produzione militare. Dunque, di cosa stiamo parlando? Loro vogliono produrre solo per il militare. E per questo, Leonardo discorso completamente, non dire, parlare di Leonardo vorrebbe dire aprire il discorso su cos'è un'industria di Stato il cui board è eletto dal governo, ma che ha un azionariato anglo-americano istituzionale, cioè vuol dire banche e fondi di investimento americani e inglesi, quindi i padroni sono quelli. E poi oltretutto, se guardate la geografia degli impianti di Leonardo e dove sono i posti di lavoro di Leonardo, capite che il baricentro in Italia sì, c'è e non c'è. Se poi guardate la crisi di Manfredonia, dove facevano pezzi di produzione per Boeing, quando Boeing va in crisi, su quel modello Manfredonia deve chiudere. Quindi il capitale straniero si comporta così all'estero, si comporta in modo coloniale, quando gli conviene lo fa, quando gli conviene chiude. E hai, ecco qui, no? Tutto riflesso governativo, o hai un telefono aperto con Washington e allora dici guarda che mi stai portando via 700 operai, che per me è un problema. E allora questo però è al di là di logiche industriali, queste sono logiche totalmente diverse, per cui l'azienda Leonardo non serve a produrre quello che produce, ma serve a mantenere i contatti che mantiene. Quindi un accenno, anche perché così poi magari sentiamo parlare gli studenti, un accenno su questi programmi dual use e su questi finanziamenti militari che stanno arrivando a pioggia su tutte le aziende europee. Loro di fatto chiedono che questi programmi abbiano una doppia faccia, dual use appunto, civile e militare, ma a partire da un progetto militare. Cioè loro vogliono che un progetto militare abbia anche delle applicazioni civili. E questo è il vero punto della faccenda. Cioè non ci sono progetti che partono da una ricerca, come dire, per un progresso civile, per un miglioramento civile, che poi hanno un'applicazione secondaria del militare, al contrario, per cui è già vincolato la direzione di questo tipo di ricerca, per cui bisogna stare attenti, insomma, a questo uso della parola dual use e al punto di ricaduta di ciò che è dual.
Ciao a tutti, mi chiamo Daniele. Io mi occupo della manutenzione dell'infrastruttura nella parte degli impianti di sicurezza e segnalamento qua a Torino, o meglio nella fattispecie a Carpagnola. Attualmente faccio parte dell'ANLM, quindi dell'Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione, che fondamentalmente è un'assemblea che si è autocostituita adesso a inizio anno, perché faccio un attimo riepilogo rapidissimo. Il 10 gennaio è stato firmato un accordo a livello nazionale per noi di RFI, noi manutentori, un accordo abbastanza un po' scellerato, diciamo, tra l'azienda e i nostri sindacati, quelli che in teoria dovrebbero tutelarci, per in realtà svendere il nostro operato, il nostro lavoro, facendolo passare in realtà per un miglioramento delle nostre condizioni di vita e lavoro, cioè di conciliamento tra lavoro e la vita privata, regalandoci 4 spicci, cioè praticamente loro riducono il tutto a darci 4 spicci e va bene così. In realtà il discorso è decisamente molto più ampio, e per quel che riguarda il nostro caso, fondamentalmente noi ci ritroviamo attualmente in maniera unilaterale da parte dell'azienda ad averci appioppato tutta una serie di turni orari che non sono, cioè sono addirittura in contrasto con i suoi stessi principi etici. Tu vai a leggere su RFI i principi etici che loro decantano in maniera così spassionata, assolutamente fuori luogo in questo caso, perché in realtà non ne sta centrando uno. Parlano di correttezza e ti impongono una turnazione che, a differenza, altra cosa che loro parlano, ovviamente cantano il discorso dell'orario di vita-lavoro, conciliare gli orari di vita e lavoro, in realtà le turnazioni, gli orari che loro vanno a darci, a inserirci, sono dei turni che poco hanno a che fare con questo tipo di concilio. Non riesci, se hai una famiglia, effettivamente a vedere i tuoi figli, per dire, perché per come stanno strutturando gli orari e i turni, i tuoi figli sono a scuola, tu sei a casa, ti stai riposando perché poi devi fare la notte. Quando i tuoi figli tornano da scuola, tu ti svegli, se va bene mangi con loro, se no sei al lavoro già direttamente. Torni che vai a dormire, ma intanto i tuoi figli sono già stati portati a scuola. E tu fondamentalmente riesci a vedere molto poco la tua famiglia. Dopodiché, per quel che riguarda l'argomento, giustamente si parlava della parte bellica, diciamo, a livello di manutenzione in realtà è un argomento molto laterale che ci tocca relativamente poco, perché la manutenzione nel nostro caso, dell'assemblea, è manutenzione infrastruttura. Quindi parliamo di stazioni, parliamo di linee aeree, passaggi a livello, scambi e quant'altro. Ci passano i treni sopra, ma effettivamente chi è molto più interessato da questa da questo cambiamento, da questa problematica, in realtà sono i macchinisti che si occupano di fare i treni e portare tutti i vari vagoni da un punto a un altro. Una cosa relativamente, può essere un po' interessante adesso, più che altro divulgativo storico, ecco, molte linee che voi adesso vedete magari sono state chiuse, erano state costruite in realtà a fini bellici. Cioè, se voi prendeste la mappa delle varie, tutta l'articolazione delle linee a livello italiano, in certi punti strategici notereste più linee che vanno verso gli stessi punti, ma una è un po' più lunga e articolata, l'altra è un po' più corta, magari imboscata o passa in mezzo a delle colline. Insomma, le linee erano fatte più che altro a fini strategici. Un esempio potrebbe essere che qua a Torino è quella tra Bra e la linea tra Bra e Ceva, che attualmente è chiusa, e la linea quella che fa Bra Cavallermaggiore Fossano, che arriva fino a Ceva, anche lei. Quelli sono proprio l'esempio. Una linea più veloce, diciamo, la Braceva, che era diretta, attualmente è stata chiusa perché a livello economico ormai siamo diventati tanto di statale, non esiste più nulla, siamo diventati privati anche noi, cioè non siamo lì a discutere il fatto che il nostro capo è zio Salvini, cioè lasciamo perdere, il ministro dei trasporti dovrebbe essere il nostro capo, però tanto comunque RFI è sempre privata, cioè è diventata un'azienda vera e propria e come tale si può vendere. Quindi perché non venderla a breve? Appunto, è per quello che ci hanno anche messo i turni, tra parentesi. Perché un'azienda che può lavorare, avere un nastro lavorativo di H24 è più appetibile di un'azienda che fa un orario classico, centrale, può essere 8-5, 8-17. Peccato che oggettivamente la manutenzione non sia, cioè non faccia produzione da tempo immemore. Noi non facciamo produzione, noi ci occupiamo di fare la manutenzione degli enti, fare in modo che i treni possano circolare in maniera sicura. Ma se mi sbagli, cioè se tu vai a variarmi gli orari, vai a addirittura cambiare le tue stesse carte in tavola, perché nell'accordo del 10 gennaio più i vari accordi che vengono fatti a livello territoriale vengono definite certi parametri, certe condizioni, e poi tu stessa ferrovia decidi che no, non mi sta più bene, interpreto come voglio le regole, cioè, a questo punto di cosa stiamo parlando? Nel senso, cioè, puoi fare e disfare come vuoi, cambiando pure le tue stesse regole, noi che cosa facciamo? I figli stiamo lì fermi e ci vediamo qualunque cosa tu possa dire? No. Questo è poi il discorso del perché è nata l'assemblea. Fondamentalmente avevamo bisogno, c'era il bisogno di essere rappresentati, perché i nostri simpatici sindacati, i famosi sei, i sei top, diciamo, ci hanno liberamente venduti a livello nazionale, quindi CGL, CISL, UIL, FAST, ORSA e UIL, giusto, scusa, ci viene il will fast, giusto, ok, loro, e fondamentalmente avendoci loro venduti e avendo noi bisogno di una rappresentanza, c'è stato un gruppo, inizialmente un paio di due o tre persone che si sono unite e hanno creato questa assemblea, pian piano ci siamo espansi, abbiamo realizzato un gruppo di lavoro, in realtà perché a livello assembleare non puoi definirti, cioè si è deciso di non creare, diciamo, un discorso piramidale. Siamo tutti lavoratori, tutti praticamente allo stesso livello, chi un po' più a livello sindacale, a livello politico un po' più avvezzo, gente che era comunque faceva l'RSU o l'RLS già da svariati anni, e poi siamo entrati gente tipo me che avevo lo stesso, cioè avevo un piattume sindacale allucinante e il cervello del koala fondamentalmente è un cervello da genio. Ecco, cioè su 19 anni di ferrovia a livello sindacale ho sempre fatto zero. Primo lavoro, tutto, sempre fatto zero, mi sono sempre fidato. La parola d'ordine, cioè dei vecchi, dei sindacati, grossi e potenti, è sempre stato fidatevi di noi, dice te siamo noi. E va bene, e io ho fatto sempre così. Dal 10 gennaio ho avuto un momento di risveglio anch'io e ho detto no, aspetta un attimo, cerchiamo di capire. Quindi capisco benissimo, cioè riuscire a recuperare 19 anni di piattume, ma anche solo da un punto di vista di conoscenza del proprio CCNL, cioè vai a lavorare, hai dei diritti, hai dei doveri. Io sono sempre andato avanti, diciamo, per inerzia e per sentito dire, mai saputo tutta una serie di cose. Adesso, negli ultimi 5 mesi, il CCNL più tutti gli accordi sono stati una cosa lucida. Cioè, sono riuscito, ho recuperato quei 19 anni un po'.
Ma insomma, semplicemente per riprendere un attimo il discorso rispetto a quello che si diceva della costruzione delle infrastrutture storiche delle ferrovie dal punto di vista strategico, ecco, su questo un passaggio molto veloce. Noi abbiamo iniziato il discorso citando chiaramente anche il supercomputer della Leonardo da Vinci, insomma uno dei calcolatori più importanti che al momento ci sono in Europa, ma a livello mondiale parliamo comunque del 20° supercomputer. È un supercomputer che chiaramente si trova a Genova perché lì si concentra una serie di infrastrutture strategiche, non solo il porto evidentemente con la movimentazione di merci ma anche di carico scarico militare, poi dall'altro lato c'è Ansaldo, chiaramente quindi un'industria che si occupa in maniera strategica dell'acciaio, e poi chiaramente c'è tutto il lato dell'infrastruttura ferroviaria e quindi che ha una sua necessità, no, di fare una serie di calcoli rispetto a tutta la tempistica della logistica. Ora, sul territorio piemontese credo che dovremmo iniziare a ragionare in maniera anche con i dati, quindi analizzando quella che sarà l'infrastruttura TAV, quindi il corridoio Torino-Lione, ma questo anche inserendola nel discorso più ampio, come si diceva, della military mobility. Ora, sappiamo che tendenzialmente la tendenza dagli anni 90, a parte dagli Stati Uniti, cioè quella di iniziare ad avere sostanzialmente dei vettori commerciali a cui affidarsi per il trasporto di merci, questo chiaramente si somma alla tendenza generalizzata a partire dal Vietnam, ma non solo, di ragionare su una velocità costante nel trasporto di merci e prima ancora del trasporto di merci chiaramente il trasporto del materiale bellico. Questo cosa vuol dire? Oggi noi abbiamo la logistica dove comunque la logistica intesa come il trasporto merci su gomma è ancora uno di quei settori che chiamiamo come labor intensive, cioè uno di quei settori che ancora ha bisogno di un alto numero di lavoratori per movimentare queste merci. Con la containerizzazione, si diceva, quindi la guerra del Vietnam, si è molto ridotto il numero dei lavoratori portuali che lavorava proprio all'interno di quel contesto. Ma giusto per dare due dati, 1954, porto di New York, 11 milioni di tonnellate di merci, che venivano carico-scarico, 34.000 lavoratori. 40 anni dopo già abbiamo 3.400 lavoratori con un numero di merci che quadruplica. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo contestualizzare tutto il settore della logistica e le scelte che vengono poi operate rispetto alla leva sindacale che viene messa in campo. Se io so che i lavoratori portuali hanno una grande capacità di bloccare sostanzialmente quello che è una specie di imbuto, quindi di tappare la logistica anche militare, evidentemente mi muoverò in un senso di automazione e di superamento della necessità di avere dei lavoratori che ci siano in loco. E questo è uno dei discorsi che chiaramente i portuali, come tanti altri lavoratori e lavoratrici, stanno iniziando a fare rispetto alla dinamica di analisi con quella che è la tecnologia. Si diceva, analizziamo anche cosa vuol dire avere una tecnologia che non è neutrale. La tecnologia non è mai neutrale, viene messa in campo rispetto a quelli che sono dei rapporti di forza. Quindi dovremmo anche iniziare a rovesciare quello che è il concetto di efficienza, l'efficienza di cui ci parlano dall'altro lato, cioè di movimentare più merci, riducendo il numero di lavoratori. Evidentemente è un'efficienza di classe, ma di quale classe? La classe dominante, e quindi un'efficienza classica che preveda un abbattimento del costo, che chiaramente poi con il caso della containerizzazione ha portato anche a uno scompaginamento di quella che era l'industria fordista verticalmente integrata, quindi dove io avevo in una sola azienda, in una sola industria, tutti i processi che venivano lavorati. Con la containerizzazione questi processi si sfaldano e vengono spalmati a livello globale. Ora, tornando al discorso piemontese, sul discorso piemontese, ecco, qual è la necessità di avere un doppio corridoio che già oggi è esistente per movimentare delle merci verso la Francia, verso il nord Europa? Cioè, noi abbiamo una TAV che ci viene venduta come una riduzione delle emissioni, come una riduzione delle emissioni rispetto alla possibilità di movimentare tutta una serie di merci. Andando a vedere quei dati, chiaramente i compagni e le compagne NOTAV ci dicono che dal punto di vista pubblico, no, di quello che noi sappiamo, rispetto a quante merci dovrebbero essere movimentate al 2050, cioè quell'orizzonte che ci viene dato rispetto alla possibilità di abbattere le emissioni che sono su strada, su gomma, ecco, quell'orizzonte che ci viene dato rispetto ai dati che noi abbiamo oggi, i dati pubblici, su quel tipo di merci, non giustifica quel tipo di infrastruttura. Quindi, se noi da un lato abbiamo un'infrastruttura che è già esistente, ma ci viene detto che è necessaria, forse evidentemente non è necessaria per dei processi di movimentazione di quelle merci che noi sappiamo che verranno movimentate. Se noi andiamo evidentemente ad integrare questo discorso con il programma di European Military Mobility, che è stato pubblicato nel 2018, forse dovremmo andare a vedere come questa infrastruttura si inserisce all'interno di schemi più ampi. Questo poi chiaramente vuol dire anche andare a fare una serie di analisi sui diversi contesti, cioè tendenzialmente i porti sono specifici nella misura in cui si inseriscono in un contesto produttivo che ha delle peculiarità. Cioè, il porto di Trieste è un porto che tendenzialmente fa tante rinfuse. Cosa vuol dire fare tante rinfuse? Vuol dire che è un porto che tendenzialmente non movimenta soprattutto container, ma movimenta evidentemente soprattutto olio, combustibile, carburante, eccetera. Altri porti, possiamo fare tanti altri casi, Massa Carrara, chiaramente insomma in quel caso non ci interessa più di tanto, o meglio ci interessa da un punto di vista ecologista, perché parliamo di movimentazioni soprattutto delle masse di marmo. Cioè, quindi andare a leggere questi dati e cercare di capire poi all'interno di questo schema come si inseriscono le varie cose. Do un ultimo riferimento rispetto alle notizie che ci sono state. Due settimane fa i portuali del Pireo bloccano una nave, l'MSC. L'MSC, se voi andate a vedervi pubblicamente se è un'azienda che movimenta armi, pubblicamente non esce nulla, ok? Però proprio rispetto alla forza dei lavoratori, noi sappiamo che nel momento in cui fa il suo ingresso nel porto del Pireo, i lavoratori del porto, sindacalizzati dal PAME, da questo sindacato greco, ci dicono: guardate, questa nave sta portando armi verso Israele. Come facciamo a saperlo? Lo sappiamo anche attraverso degli strumenti informatici come Vessel Finder, cioè questo strumento che ci permette di sapere effettivamente le navi dove sono dirette, eccetera. Però attenzione, perché non possiamo bloccare una singola nave? Perché se poi si scopre che chiaramente si è in attesa di una singola nave, la nave viene messa errata magari per una settimana, due, e via così, ha voglia insomma di logorare le nostre energie. Se noi sappiamo che effettivamente tutta la logistica è implicata nei processi militari, perché è così, perché se ci andiamo a vedere anche quei documenti pubblici del Pentagono, le maggiori aziende della logistica, cioè la Maersk, l'MSC, Hapag-Lloyd, che ha fatto il suo ingresso nel porto di Genova comprando Spinelli, no? E che è stata poi al centro di un grosso caso di corruzione, perché l'autorità portuale sostanzialmente dà quella banchina del terminal rinfuse per 35 anni a Spinelli. Spinelli letteralmente qualche mese dopo vende la compagnia ad Hapag-Lloyd, azienda della città metropolitana di Amburgo. Cioè, quindi vanno fatte anche tutte queste analisi nel momento in cui diciamo perché andiamo ad intervenire in questi contesti. Sulla TAV chiaramente insomma andrebbero fatte delle analisi di questo tipo, integrandola nel discorso della military mobility. Se voi andate a vedere le ultime notizie, se cercate RFI e intelligenza artificiale, spuntano chiaramente un po' di notizie sulla necessità di integrare i processi di automazione per fare una serie di calcoli, ed evidentemente insomma, cioè, questi calcoli sono quelli che poi servono all'infrastruttura militare per sapere quali sono le strade che possono essere percorse con maggiore velocità, eccetera, e quindi chiaramente tutto il discorso di RFI Leonardo, cioè di questo accordo di military mobility, si inserisce in questo schema più ampio che noi dobbiamo tenere sotto controllo, ma tenere sotto controllo ragionando proprio su, ok, noi oggi abbiamo ancora una partita che è aperta, cioè nella logistica c'è ancora bisogno soprattutto dei lavoratori che movimentino questi merci e il materiale bellico, ma se si va nella direzione dell'automazione chiaramente si perderà quella capacità di intervento, perché poi, come dire, come nel caso dei porti, la riduzione del numero di lavoratori è avvenuta anche con una disintermediazione dei rapporti diretti tra lavoratore e lavoratore. Cioè 50 anni fa io che ero portuale lì avevo molti più contatti con il mio collega. Oggi se voi parlate con gli OSEMA, con i compagni del porto, cioè vi dicono che spesso i contatti sono letteralmente tra walkie-talkie, eccetera. Quindi anche tutto questo aspetto di disintermediazione poi riduce le capacità mobilitative di sindacalizzazione e quindi anche poi di intervenire in maniera puntuale quando c'è la nave che carica armi, eccetera. Quindi insomma questo è un po' il discorso sulle ferrovie. Come diceva tra l'altro Daniele, è importante ragionare soprattutto con i macchinisti di cargo, che tra l'altro hanno fatto uscire un comunicato pochi giorni fa, questo un sindacato che è Cubrail, che sta seguendo le vertenze dell'altra assemblea autonoma che è dei ferrovieri personali di macchine di bordo, quindi macchinisti e capitreno, che anche lì autonomamente si stanno organizzando, sempre insomma per prima delle questioni legate alla piattaforma sindacale di riduzione dell'età pensionabile, eccetera. Però chiaramente è un discorso che va avanti, cioè quello anche di abbinare alla vertenza dal punto di vista sindacale anche un ragionamento più ampio sul piano politico, ma quella capacità sta anche soprattutto a noi nel costruire delle alleanze che poi diano forza sia alle vertenze dal punto di vista delle condizioni materiali, ma si inseriscano in quello per fare uno step successivo che è quello politico. Si diceva rispetto anche alle reti internazionali, in Germania perché non si fanno scioperi di questo tipo? Scioperi politici in Germania sono vietati per quelli che sono i servizi essenziali. Perché nei porti si fanno scioperi solo di 24 ore e anche nelle ferrovie? Una legge degli anni 90 firmata anche sostanzialmente dai sindacati confederali con il governo, che permette sostanzialmente nei settori critici, quindi porti, ferrovie, logistica, di poter fare scioperi solo di 24 ore. E questa è l'economia di guerra, cioè vuol dire andare a ridurre prima di tutto la capacità mobilitativa dei lavoratori, e andando a ridurre evidentemente quella che è la loro capacità di mettere in campo una forza che, bloccando quella macchina, imponga anche tutta una serie di scelte diverse, prima dal punto di vista salariale e poi anche dal punto di vista politico. Cioè quindi le battaglie da fare sono anche sulla repressione sindacale, sulle leggi che ci sono attualmente dal punto di vista della, di quanto si può scioperare e in che modalità, e questo vuol dire anche costruire delle alleanze che in maniera specifica si inseriscono in questi scioperi.
Sì, a questo proposito andrebbe anche ricordata la questione appunto delle infrastrutture strategiche e delle materie prime critiche strategiche, su cui anche lì si sta aprendo un fronte, per cui diventerà sempre più difficile effettivamente poter lottare, perché vogliono appunto il reggimentare un regime repressivo capillare. Passerei la parola agli studenti.
Ciao, allora io vengo a componente unito fisica e volevo sottoporre giusto due riflessioni in realtà molto veloci. Una legata all'osservazione che ha fatto in particolare sui finanziamenti da parte degli Stati Uniti a Israele per reinvestire in Israele, Nel corso di tutta quanta la mobilitazione che c'è stata per appunto creare il movente per il boicottaggio accademico, quello appunto del ruolo delle università nel sovvenzionare, riuscire a creare all'interno di Israele tutto quanto un apparato che non dipendesse per forza totalmente da un supporto esterno, era fondamentale. E infatti le università poi nelle ricerche che siamo andati a fare hanno avuto un ruolo dalla fondazione di Israele proprio nel sovvenzionare e creare l'apparato militare in particolare, ma più in generale coloniale, dello Stato. Un esempio critico è quello della Rafael Industries, che è una delle maggiori compagnie appunto militari israeliane, che è stata creata in seguito appunto alla fondazione del Technion di Haifa, che è un politecnico, cioè si pubblicizza come politecnico, però appunto era una delle prime università, e nelle prime università israeliane c'erano compartimenti specificamente bellici per costruire tecnologie belliche. Poi ovviamente lo Stato è stato fondato, l'economia si è espansa, queste università si sono poi occupate, adesso in particolare si occupano tramite progetti di laboratori, di start-up o anche politiche di censura sulle tesi per poter passare subito alla fase di brevettazione e poi rivendere tramite compagnie interne alle stesse università questi brevetti a compagnie delle università o esterne e così via. Quindi appunto è venuto poi appunto alla luce il fatto che l'università è un'infrastruttura cardine proprio della logistica del sapere in realtà e delle capacità tecniche che servono a portare avanti tutto quanto l'apparato militare coloniale israeliano. E di lì appunto, per ricongiungere anche alle motivazioni del blocco di Genova ad esempio, non si trattava di andare a bloccare un accordo specifico, una nave specifica, quanto più disincentivare la nostra università dal fare accordi con questo tipo di università che operano in questo determinato modo. Una seconda riflessione poi invece che è nata è stato vedere come in realtà poi determinate dinamiche di approccio dei privati all'università e di militarizzazione delle università siano molto simili proprio tra Israele e in realtà tutte le civiltà occidentali, solo di forma diversa e approccio diverso anche a seconda dell'ambito. Quello che la riflessione che è venuta fuori anche poi andando a guardare gli accordi e quale potesse essere l'effettivo coinvolgimento militare dentro l'Università di Torino, si sono trovate due cose, ovvero scarsissima trasparenza per effettivamente andare a capire qual è l'ampiezza del loro coinvolgimento. A parte questo, il coinvolgimento non sembra molto grande all'interno dell'Università di Torino, perché hanno una leva gigantesca grazie al precariato, essenzialmente, cioè non hanno bisogno di inserirsi dentro le università, perché l'università già produce chimici, fisici, informatici che non hanno spazio nella ricerca di base, o che comunque la ricerca di base non riesce a offrire un contratto abbastanza competitivo che invece determinate aziende, in particolare nel torinese, riescono ad offrire. Quindi non hanno neanche bisogno di inserirsi all'interno dell'università come invece nel Politecnico, andando già a instradare il percorso formativo. Però appunto, per dare un po' un aggiornamento, una mappatura che si è avuta, in particolare prendo un attimo gli appunti perché ci sono dei numeri. In particolare su Leonardo si è andati a guardare con molta attenzione la presenza di un accordo di riservatezza tra l'Università di Torino e Leonardo, in attivo dal 2020 per 60 mesi, quindi che sarà attivo fino al 2025, e le cui appunto finalità non sono dichiarate da nessuna parte, il tipologia di accordo dichiarato da nessuna parte, vista la durata e visto il fatto che si tratta di un accordo a livello di Ateneo che però riporta diverse tracce negli specifici dipartimenti, è probabilmente una convenzione di ricerca o di attività che appunto norma il rapporto privato università con zero trasparenza appunto, e andando un attimo a tracciare un po' la storicità, anche andando a parlare personalmente con le persone del dipartimento, si va a vedere appunto che stipulato questo accordo poi ogni dipartimento dell'Università di Torino ha formato una sua commissione che è andata a parlare con Leonardo, ha detto cosa possiamo fare di bello insieme, però non c'è alcuna traccia cartacea pubblica da questo punto di vista, perché appunto tutto quanto avviene sotto un accordo di riservatezza. Tutto quello che si può trovare, se va bene, se il dipartimento è particolarmente virtuoso, è il nome della commissione che è stata mandata a parlare, ma non c'è documentato da nessuna parte il risultato della consultazione, se è all'attivo un determinato processo o meno, e quindi, chiudendo appunto questo capitolo, quello che si è andato a fare per adesso singolarmente a fisica, ma che sarebbe dopo fare anche in altri dipartimenti molto più coinvolti come informatica o anche economia, dove è molto probabile che ci sia una collaborazione attiva, è sottoporsi alla menata burocratica infinita dell'accesso pubblico generalizzato, che è letteralmente l'unico modo per andare a vedere se ci sono degli atti scritti, una traccia cartacea di quello che è l'accordo c'è stato, o se non quello le vie informali e parlare direttamente con le persone. L'accesso pubblico generalizzato è qualcosa a cui può accedere qualsiasi cittadino, però è uno strumento estremamente impari per la trasparenza, perché è necessario presentare un documento di identità e le motivazioni per le quali si vuole accedere a determinati atti e anche il tipo di informazioni che si vuole andare a recuperare. E trattandosi poi di contratti con terzi, di fatto Leonardo anticipativamente si può dire non mostrateli niente, cioè non sono d'accordo a aprire questi atti o meno, e quindi è uno strumento che è lì formalmente per dire guarda, se vuoi vedere le cose te le puoi vedere, ma tutta una trafila burocratica di preparazione a questo processo che poi una volta avviata garantisce entro 30 giorni una risposta, ma per arrivare a quell'inizio e poi post 30 giorni non c'è un iter preciso, e spesso gli stessi dipartimenti non sono direttamente formati su come andare a ripescare la traccia cartacea, quindi diviene molto difficile andare a rispolverare accordi che sono stati fatti con termini così oscuri e così poco trasparenti. Quindi anche l'obiettivo è far sì che questi contratti non vengano fatti, e non che bisogna andare poi a rispolverarli costantemente, perché è un lavoro massivo, e avendo loro un vantaggio strategico, ovvero una linea diretta su tutto l'Ateneo che poi si frammenta nei singoli dipartimenti, diventa appunto poi irrecuperabile se non si parte da presupposti di trasparenza chiari, pubblici, e che siano anche documenti pieni di barre nere, cioè anche la pubblicazione di un documento pieno di omissis è un atto di trasparenza, nel senso in cui mi stai dicendo che c'è qualcosa che io non posso vedere esplicitamente, piuttosto che non far comparire niente su un sito, non sapere nemmeno se c'è qualcosa. Detto questo, poi appunto varie riflessioni dinamiche che sono venute dal osservare il Dipartimento di Fisica, che l'attuale direttore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è di fatto una persona molto a stretto giro con il governo e l'apparato militare. Dal 2018 è referente del Dipartimento per la Scuola di Scienze Strategiche della Sicurezza, che c'è a Torino, ha una sede a Torino, e ha sottoscritto a titolo personale il piano strategico per la difesa. Recentemente è diventato direttore della sezione NFN di Torino per nomina da Roma, in contrasto con la votazione consultiva che c'è stata in Dipartimento. Quindi, seppur non ci sono presenze dirette e molto esplicite e molto pubblicizzate da parte del campo governativo e militare all'interno del Dipartimento, è chiaro che è comunque un luogo molto nevralgico e strategico, e che non esclude che in futuro possa diventare o essere utilizzato come centro di sviluppo di tecnologie militari.
Ciao, forse un po' più generale su come percepita la presenza dell'industria bellica all'interno dell'università e come si infiltra, spesso anche in modo subdolo e non chiaro. E quello che abbiamo notato da quando siamo lì al Poli, da 40 giorni, 50, quanti sono, è che spesso quando si parla con gli studenti del fatto che è presente l'industria bellica all'interno dell'università, le reazioni sono più o meno due. C'è una grande parte di studenti che non lo sa, non sa effettivamente che Leonardo abbia il... Comunque, c'è una grande parte di studenti che non sa che effettivamente un'altra percentuale che dice che questa produzione sia legittima per la difesa, che quindi la produzione chimica come, diciamo, sostenibile solo per quanto riguarda la difesa. Se poi effettivamente si entra nello specifico e si dice che in realtà la maggior parte del profitto di Leonardo non è per sito italiano, ma è per l'export. Qua c'è un po' di cioè, diciamo, persone che si mostrano varie, che dovremmo chiederci è, cioè, quello su cui abbiamo molto anche discusso con gli studenti è che tipo di persone, che tipo di studenti vengono prodotti da un'istituzione come il Politecnico, perché quello che ne esce è che molti studenti, soprattutto di aerospaziale, ci hanno detto che da più o meno il terzo anno cominciano a venire a fare ore di lezione nelle classi persone di aziende belliche come appunto Leonardo, che hanno proprio degli spazi di didattica. E questo, cioè, diciamo che per me è stato abbastanza sconvolgente, perché soprattutto perché l'abbiamo messo un po' a confronto con una cosa che è successa durante l'occupazione. No, è successo uno scandalo mediatico, cioè che c'è stato un momento di preghiera, diciamo, annunciato e poi non fatto dentro la sala, cioè dentro la parte occupata della Romagna, e questo ha dato tantissimo scalpore sul piano mediatico, perché al di là poi del fatto di fare un cioè effettivamente questo momento di preghiera, quello che è successo sui giornali è che si è iniziato a parlare moltissimo del concetto di laicità, del concetto di libertà del sapere, e proprio c'è cioè il concetto di un sapere che fosse libero da ideologie, dogmatismi, e quindi diciamo che il parallelismo che ci è venuto più naturale fare è stato proprio quello di iniziare a come tutte le persone che vengono nelle ore di lezione e tutta la propaganda che viene fatta all'interno dell'istituzione del Politecnico come cioè per l'industria bellica, per lo sviluppo tecnologico, sia effettivamente un cioè sia effettivamente il vero pericolo per quanto riguarda la laicità del sapere, inteso come sapere libero. E quindi se per quanto riguarda il paradigma della cioè quello teologico spirituale è molto facile vedere come questo attenti a un'effettiva libertà del sapere, perché per noi è strano, cioè non è una cosa comune che venga messa in discussione. Quando però poi si parla e si entra nello specifico del paradigma tecnico-scientifico e di come questo si presenta, è molto difficile da vedere. E quindi abbiamo fatto appunto cioè, fatto molte discussioni su questo, e sì, quindi c'è cioè, da questo tema della laicità e da come questa laicità venga attentata, abbiamo poi pensato che la vera battaglia, visto che cioè, in realtà la situazione è piuttosto simile a quella che ha descritto Luna, cioè noi non abbiamo accesso a accordi, sono tutti segretati, non possiamo stare tutti in rapporto tra Politecnico e industrie belliche, nonostante in teoria questi accordi cioè, dovrebbero essere tutti pubblici. Abbiamo cominciato a pensare che forse la vera battaglia che si potrebbe fare lì dentro è una battaglia proprio di disertare, no? Cioè di cominciare a far sì che gli studenti disertino, proprio perché conoscono quello che viene fatto lì. Perché c'è un'altra cosa molto interessante che abbiamo visto, è che effettivamente anche solo iniziare a dire e iniziare a visibilizzare che cosa fanno queste aziende ha fatto sì di ottenere anche tante vittorie anche, tipo c'era questa situazione di Carpool Days fuori dal Politecnico, ci sono queste due giornate in cui le aziende vengono a fare delle presentazioni e cioè vengono a fare appunto offerte di tirocini e stage Noi abbiamo fatto una piccola ricerca su quello che fanno queste aziende e abbiamo chiamato una semplice contestazione lì di fronte con dei cartelli e un sit-in, quindi niente di cioè, niente che aveva la pretesa di essere violento, e solo il chiamare questa forma di contestazione ha fatto sì che due delle aziende principali come Aviaereo e Collins non si siano presentate ai Career Days. E anche ora, questa è la notizia dell'ultima settimana, Leonardo sta aprendo di nuovi tirocini e ha chiesto a dei docenti specifici di mandare delle mail, cioè in forma, diciamo, privata, a determinati docenti di dipartimenti che le girassero agli studenti, perché, come scrive nella mail, in questa fase non siamo nelle condizioni politiche di fare un evento di promozione pubblico. E quindi questa azienda come Leonardo sta passando attraverso i canali privati, perché in questo momento non trova sostenibile fare un evento pubblico di promozione di questi stage. Questo secondo noi è stato molto interessante, proprio sembra che in questa fase storica anche solo il visibilizzare che cosa fanno determinate aziende possa effettivamente sortire un effetto, che quindi non siamo ancora a quel punto in cui diciamo la produzione bellica e la ricerca e l'impiego dei soldi pubblici per l'industria militare è una cosa diciamo accettata sul piano sociale, anzi sembra che proprio ci sia l'interesse a e a non renderla visibile, e questo ci chiedo quanto possa durare. Ce l'avrei detto che questa situazione duri per sempre, che effettivamente tutta la propaganda sta andando proprio sempre di la direzione di legittimare una esplicita produzione bellica. Cioè, stavo guardando l'altro giorno che su Rai 2, in seconda serata, su questa serie TV che si chiama Caccia e Sogni, non so, qualcosa così, che è una serie TV sui piloti dei caccia che partono dalla base di Sigonella. Vabbè, comunque è tutta c'è una storia super romantica, super emotiva. No, questo periodo, questa cosa di cui dire le cose esplicitamente, visibilizzare che cosa fa l'industria bellica, sia ancora fruibile, no? Cioè sul piano della lotta, perché in questo momento sta funzionando, cioè sta funzionando che cioè diciamo puntare su, cioè sulla diffusione di quello che fanno queste aziende le indebolisce, e quindi loro hanno tutto l'interesse non farlo. Si parli di loro, quindi a una cattiva pubblicità preferiscono il silenzio più totale, però appunto cioè, mi chiedo anche quanto possa durare. E quindi sì, cioè, del Politecnico forse c'è la cosa più importante da fare, è proprio una battaglia contro questa propaganda, una conscientizzazione degli studenti che cioè, partecipano. Sì, perché frequentano il Politecnico, e quindi diciamo una attivazione proprio cioè, delle coscienze di cerchista lì, perché si inizi proprio a disertare sia il Politecnico in sé e sia quindi già pensare a fare sappi che se vai si fa questo, e quindi anche un po' infangare quella che è l'immagine del Politecnico. Quindi sì, un po' le risposte che abbiamo pensato sono queste, che si concretizzano poi nella creazione di un osservatorio che però per ora non vuole diciamo diventare un organo, non vuole essere coincidente col lavoro dei docenti, ma vuole essere autonomo proprio per sviluppare un po' questa battaglia, che è una battaglia ideologica, no? È una battaglia contro la guerra, che se si muove molto di più su un piano proprio di un rifiuto di non dover arrivare a scendere a patti con la propria etica.
Allora, innanzitutto, ciao a tutti, sono Andrea, studente del Poli. Ho fatto parte anch'io del gruppo ricerca che ha portato ai risultati di cui ho parlato già poco fa, cioè al portaggio da parte dell'azienda del Career Days e le vie informali che ha intrapreso Leonardo per pubblicizzare i propri tirocini. E sulla base di questa esperienza abbiamo voluto creare quindi questo osservatorio con l'intenzione appunto di cercare di rendere il Politecnico sempre più un posto meno depoliticizzato, meno settico, perché tuttora io posso partire banalmente da cosa ci siamo detti in questo primo incontro, perché comunque è un lavoro che verrà portato avanti negli anni e porterà molto tempo sia in termini di ricerca tra quelli che potrebbero essere appunto gli strumenti normativi su cui fa leva coinvolgimento degli studenti alle scopi dell'osservatorio. Ci siamo incontrati in maniera informale con chiederci innanzitutto cosa fosse per loro il concetto di difesa e si è subito parlato di deterrenza che alla fine è stato smontato anche alla luce di quelli che sono la quantità di fondi che vengono erogati in questo ambito e soprattutto sproporzionati anche in rapporto a quelli che sono i fondi che dovrebbero essere erogati per l'ambito della transizione ecologica. C'è un esempio che mi sta venendo in mente, di cui sono venuto a conoscenza di recente tramite un articolo di Giacomini Italia, che è l'uscita di Leonardo dalla Industria Italiana Autobus, che in qualche modo ha proprio marcato la distanza, la trasformazione di Leonardo da quella che era una industria con fini misti, cioè produzione di tecnologia per l'ambito civile e militare, verso la produzione di tecnologia in ambito solo prettamente militare. Da qui poi sì, abbiamo iniziato a parlare comunque di difesa, nel senso di preservare i propri interessi. Gli esempi personali che mi vengono in mente, che ho citato, sono per esempio l'idea di Israele, preservazione di interessi come può essere per esempio l'approvazione di lotte commerciali. Israele per esempio ha manifestato l'intenzione di voler utilizzare Gaza come punto di sfogo per un probabile canale alternativo a quello di Suez, oppure l'approvazione di risorse naturali, che è una questione che dovrebbe essere più vicina, non so se è sensibile, scusate. Ok, l'approvazione di risorse naturali dovrebbe essere una questione che dovrebbe toccare da vicino anche uno studente del Politecnico, faccio l'esempio del Congo. Il Congo per esempio è una zona una nazione dell'Africa che vive in uno stato di anarchia assoluta, nella quale le guerriglie che la governano fanno a gara per la il mantenimento per il commercio di terre rare, che sono importanti per la produzione della tecnologia odierna, e parlo di chip, schermi, e non solo, in particolare anche della tecnologia che serve per la cosiddetta transizione ecologica, che di ecologica si presenta solamente una transizione ecologica facciata. Mi viene da pensare appunto una transizione di facciata, perché di fatto si tratta di estrarre terre, appunto, materie prime che potrebbero, che in realtà non cioè si opta per, diciamo, estrarre materie prime in Africa, dove appunto gli standard in termini di qualità di preservazione dell'ambiente naturale sono più bassi che in Spagna, dove appunto i contadini dell'Andalusia sono opposti alla apertura di nuove miniere. Gli apparati bellici hanno questa, si muovono, diciamo, seguendo con questa funzione. Ok, quindi sì, abbiamo parlato della difesa in funzione appunto di mantenimento di rapporti di forza a livello geopolitico, rapporti di forza che creano pressione. Si è pensato anche a come ridurre la pressione, questo è stato, diciamo, uno spunto anche per poter coinvolgere, diciamo, il lavoro dell'osservatorio poi a livello cittadino, che è una cosa che abbiamo ritenuto di vitale importanza in seguito. Comunque, il lavoro che c'è stato ha dimostrato che la partecipazione degli studenti del Politecnico, cioè, a dispetto di ciò che il rettore ha cercato, diciamo, di far passare, cioè l'idea che in realtà non ci fossero delle istanze così concrete, le nostre istanze della nostra associazione non fossero, no, associazione, volevo dire assemblea, non fossero così concrete. Insomma, questo, diciamo, è stato un lavoro che il rettore ha fatto per mantenere, è stato funzionale, ha fatto una comunicazione funzionale per mantenere appunto il polio un luogo depoliticizzato. Cosa si è parlato per ciò che riguarda, diciamo, noi studenti del Politecnico? Si è parlato di dual use, ovvero di tecnologie, brevetti, know-how che know-how che può essere posseduto da aziende, personalità che hanno collaborato col Politecnico, che possono avere uno scopo sia militare che civile. Si è parlato di abbondanza di fondi nel campo militare che genera queste dinamiche che elencherò in seguito. Il passaggio, cioè l'idea che il passaggio dall'applicazione militare all'applicazione civile delle tecnologie sia una cosa imprescindibile e insolubile, e che riteniamo anche assodato che appunto la ricerca non può essere libera sempre per lo stesso motivo. Comunque, tra parentesi c'è anche da dire che l'interesse a, diciamo, mantenere dare una precedenza all'industria, allo sviluppo delle tecnologie per ambito militare, non è solo, cioè non è una cosa unidirezionale che parte dal pubblico verso cioè non è una cosa che fa sì che il pubblico diventi committente del privato, è una cosa bidirezionale, lo testimonia il fatto che c'è un costante scambio di dirigenze tra Leonardo e, diciamo, vertice del Ministero della Difesa. Ci siamo chiesti cosa fare, abbiamo pensato a indagare su progetti di ricerca attraverso l'anagrafe del Politecnico, cercare di incrociare i dati per capire meglio, cercare, diciamo, di riempire gli OISIS, perché il Politecnico non garantisce trasparenza negli accordi, celandosi dietro, diciamo, il cosiddetto segreto di celandosi dietro il copyright, anche se in questa maniera non giustifica, diciamo, si è pensato anche di capire anche quali sono, diciamo, i legami tra aziende e dipartimenti, aziende e incubatori spin-off, e date le aziende anche capire e valutare un po' l'eticità, capire il coinvolgimento in termini di conflitti bellici e non solo. Cioè, abbiamo visto per esempio tra le varie ricerche che Leonardo realizza sistemi di puntamento laser assieme alla Elbit System, questi sistemi di puntamento che sono utilizzati a Galveston e si interfacciano con l'intelligenza artificiale di cui viene di cui si è parlato nei giornali già dai primi mesi dell'invasione di Gaza. Un altro esempio che non riguarda, per esempio, per finire, l'altro esempio lampante che mi viene in mente è per esempio la Eni, con il riferimento della Eni nel genocidio, perché non si tratta in questo caso di conflitto bellico, ma si tratta, diciamo, di incentivazione dello genocidio attraverso, diciamo, la privazione della sicurezza energetica della striscia di Gaza. In pratica Eni è stata vincitrice di un bando che è israeliano, indetto dal governo israeliano per l'estrazione, per l'esplorazione e l'estrazione di gas naturale nel Mediterraneo. E Israele ha lottizzato i territori previsti dal bando, comprendendo anche una parte della striscia di Gaza. E Eni è stata vincitrice quindi di questa cosiddetta zona G, di cui il 62% risiede nella ZEE palestinese. E questo, diciamo, nel balzo di una lettera che la Pole Org ha inviato a Eni per diciamo, cercare di desistere a fare a intraprendere ulteriori azioni.
Ciao, volevo intanto chiedervi una cosa rispetto ai dati che la compagna ha diffuso per quanto concerne l'adesione all'arruolamento bellico dello corpo studentesco all'interno di questi siti e riproduzione delle statue utilizzabili anche in ambito militare, nel senso, avete somministrato anche dei questionari, fatto, come dire, qualche forma di analisi quantitativa, o è più una percezione così in base alle relazioni che avete avuto? Ok, la prima. La seconda. Cioè sì, la seconda, non sondaggi ma a pelle. L'altro elemento che secondo me è interessante affrontare riguarda il discorso che l'arruolamento dell'università e della popolazione in fase di formazione sta assumendo un ruolo centrale non solo in Italia ma all'interno di tutti i comparti, di tutti i poli geotecnologici militari, nel momento in cui c'è anche una dimensione demografica di cui tenere conto, nel senso le guerre hanno sempre avuto una dimensione centrale rappresentata dalla demografia degli stati, delle nazioni messe in campo, perché mandi a morire un pezzo della tua popolazione, dai per scontato che un pezzo della tua popolazione andrà a morire sul campo di battaglia. Dagli anni, diciamo, 90 in avanti, il paradigma del quantomeno dei nuclei di organizzazione militari, di quello che possiamo semplificare come il quadrante nord-occidentale del mondo, ha assunto un modello di safe war, di guerra sicura, cercando di limitare la dimensione demografica spesa sul campo di battaglia, di quella che è la carne da cannone, sostanzialmente cannon fodder veniva chiamata, e viene ancora sostanzialmente definita in termini tali, seppure edulcorata. L'arruolamento della popolazione in fase di formazione all'interno del moltiplicatore tecnologico rappresentato appunto da determinati segmenti in qualche modo viene chiamata a sostituire la popolazione mandata sul campo di battaglia. Questo non è ovviamente qualcosa di immediatamente verificabile, di immediatamente implementabile, ma un orizzonte all'interno di un orizzonte temporale è molto evidentemente un modello che si accoppia ai sistemi d'arma autonomi e tutti quei modelli, quei programmi ampiamente definiti sia in ambito di modelli di organizzazione militare a livello nazionale, sia all'interno di modelli di organizzazione militare all'interno di poli geomilitari, geotecnologici come la NATO e diverse strutture di questo genere. Rispetto a questo, tornando a un altro elemento che è emerso in questo dibattito, in questa assemblea, in questo momento di condivisione molto importante, è quello della logistica. Mi sembra interessante magari portare la logistica dei dati, perché è qualcosa che mi sembra sia stato trattato molto marginalmente, nel senso che si parla sì di intelligenza artificiale, si parla di sistemi d'arma autonomi, ma le ultime grandi esercitazioni militari avvenute un paio di mesi fa in California, parlando neanche del blocco NATO così come siamo abituati a definirlo, ma di quei nuovi conglomerati geotecnologici militari che coinvolgono appunto diverse strutture organizzate per intervenire su quello scenario che sarà lo scenario molto probabilmente dei prossimi decenni, che è quello dell'Indo-Pacifico, del mare del sud della Cina, di Taiwan per intenderci, per cui in California con Capstone 4, con questa esercitazione che è avvenuta tra febbraio e marzo, il focus è stato proprio sulla trasmissione di dati. Quindi un altro pezzo che secondo me può essere molto importante tenere in considerazione, nonostante non abbia lo stesso portato di intervento e di mobilitazione conflittuale che può avere un blocco di un porto. Però mi sembra interessante anche citare questo elemento, nel senso che la guerra che si sta programmando è una guerra che ha bisogno di meno dimensione di proliferazione demografica, perché si aggiusta in base a dei dati, e di maggiore proliferazione di sviluppo tecnologico e di trasmissione di dati come strumento di definizione degli obiettivi, trasmissione di contenuti e via dicendo. Capstone 4, tra l'altro, ha arruolato all'interno di quello che non è il polo NATO, ma che è il polo calibrato sullo scenario Indo-Pacifico. Ha coinvolto Giappone, ha coinvolto Australia, Nuova Zelanda, che non sono paesi che aderiscono alla NATO. Tornando invece alla NATO, tornando proprio a Torino, Diana, di cui sicuramente poi compagne e compagni della FAI potranno approfondire in modo più puntuale questo elemento, giusto per in qualche modo cercare di unire un po' di elementi che sono emersi in questa chiacchierata. Uno dei nuclei centrali a livello organizzativo di Diana, o Diana, come lo chiamano il polo che governa questi processi, Diana sostanzialmente produce la tripla elite, la tripla elica, ovvero l'interconnessione fondamentale di apparato statale, apparato accademico e apparato industriale. Questo produce, nei loro intenti, un arruolamento generale di questi tre segmenti, di queste tre linee che vanno a intessersi per produrre Diana. Non sto ad approfondire o cercare di approfondire, vista la complessità dello scenario, quali possono essere le ricadute diplomatiche di questi elementi, quanto forse la dimensione diplomatica e di polarizzazione geotecnologica sia centrale rispetto poi alla dimensione pratica, fattuale, industriale, ma può essere interessante invece determinare, in base a quanto dicevano i compagni che hanno parlato in precedenza di trasporti, di logistica, le compagne e i compagni che hanno parlato di università, il fatto che tutta questa rimodulazione del modello letale, bellico, di governo della guerra rispetto ai fenomeni della quotidianità, assume una dimensione in qualche modo positiva dalla nostra prospettiva di intervento, non certo positiva in termini universali, rispetto alla costruzione di una superficie vulnerabile molto più estesa. Noi siamo abituati a vedere l'industria militare come qualcosa di circoscritto, mentre invece nel momento in cui l'industria militare, il modello, il paradigma bellico prova a sovrapporsi alla quotidianità, diventa anche molto più vulnerabile, diventa una superficie di interferenza, di attacco molto più estesa.
Io credo che mi conoscono un po' tutti, sono Maria, faccio parte dell'assemblea antimilitarista. L'assemblea antimilitarista esiste a Torino da circa una ventina d'anni, ma come rete nazionale invece esiste soltanto da 3 anni, che sta moltiplicando le iniziative sul territorio rispetto al contrasto concreto della guerra e del militarismo. Dal nostro punto di vista è cruciale che ci sia un impegno che abbia a che fare con il militarismo in quanto tale e non semplicemente contro la guerra, perché contro la guerra si può testimoniare un'avversione di carattere etico, ma se si vuole smontare realmente le radici della guerra, allora occorre smontare l'approccio militarista, la modalità militarista con il quale si governa il mondo. E il militarismo è uno dei centri, dei fulcri intorno al quale si raggruma nel nostro paese il controllo da parte dello Stato delle nostre vite. E non è un caso che la separazione tra la guerra interna e la guerra esterna, come qua e là è stato sottolineato anche questa sera, è diventata sempre più impalpabile, sempre più labile, sempre meno tangibile, proprio perché se pensiamo che i militari italiani impegnati in ben 43 missioni militari all'estero, ce li ritroviamo per 6 mesi in una di queste 43 missioni militari all'estero e per 6 mesi dalle strade delle città del nostro paese con l'operazione che si chiama Operazione Strade Sicure, che ha investito nuovamente in maniera significativa quest'anno Torino, partendo da Barriere e poi estendendosi ad Aurora e a San Salvario, abbiamo una possibilità tangibile di cogliere come la militarizzazione, la dinamica della militarizzazione e della gestione militare delle nostre vite sia cruciale dal punto di vista di una governance che è globale, ma che poi ha tutti i suoi gangli ben precisi all'interno del nostro paese. Parliamo ovviamente di industria bellica, questa era una premessa che mi sembrava utile fare, ma mi è stato chiesto di parlare di industria bellica e di questo parlerò, e della trasformazione che la nostra città ha avuto negli ultimi 20 anni, una trasformazione lenta, a volte impalpabile, ma di cui è abbastanza facile individuare gli elementi, da città dell'auto a città dei grandi eventi da un lato e città dell'aerospazio, città della guerra, città delle armi dall'altro lato. Il primo aspetto è ampiamente pubblicizzato, voluto, desiderato, considerato positivo, considerato vetrina della città, non a caso l'hanno ristrutturata proprio perché possa essere una vetrina affascinante, cacciando i poveri dai luoghi in cui erano meno desiderabili che fossero visti durante i tanti momenti di gentrificazione di questa città, ma su questo sarebbe necessario un altro capitolo, e quindi ci sorvolo rapidamente. Stiamo lavorando in un opuscolo sulle trasformazioni di Torino, dovrà essere già pronto in questi giorni, non lo è ancora, quindi non ve lo posso presentare questa sera, ma ci sarà nelle prossime settimane, e una parte significativa è proprio dedicata a questo aspetto. L'altro aspetto è la città delle armi, e come giustamente rilevava prima Lucia, su questo c'è un'enorme opacità, se ne parla molto poco, perché vantarsi di essere la città delle armi in un paese che secondo le statistiche è ancora un paese in buonissima parte contrario alle guerre, che è quella cosa per la quale servono le armi, ne vengono costruite le armi e ci arrivano decisamente tutti, è ancora abbastanza impopolare. E forse hai anche ragione tu su un altro aspetto: dobbiamo darci da fare prima che diventi così popolare, così ben voluto da essere considerato normale, perché abituarsi alla convivenza con la guerra significa far rendere molto meno efficace la capacità di contrastarla nei suoi danni sul territorio. Significa doversi confrontare con persone che ti dicono mi devo difendere, significa confrontarsi con persone che non si rendono conto di come questa guerra ha come obiettivo più delle volte gli sfruttati in ogni angolo del mondo e non semplicemente una guerra tra nazioni come spesso ci viene raccontata per poterci mobilitare a ruolare anche da un punto di vista soggettivo. L'industria delle armi ha a Torino uno dei suoi punti di eccellenza soprattutto per quello che riguarda il settore aerospaziale. Il settore aerospaziale che aveva sembrava in crisi, se ci pensate nel 2005-2006 si avvia la chiusura dello stabilimento Alenia di Corso Marche e sembrava quindi che in qualche misura questa scelta strategica per la città fosse una scelta oramai in fase di decrescita. Ma proprio 20 anni fa avviene il primo episodio che segna il rilancio, che adesso è decisamente poderoso, dell'industria bellica di tipo aerospaziale all'interno della nostra città e più in generale della nostra regione, perché cominciano a esserci delle fiere biennali che si chiamano Aerospace and Defense Meetings. Gli Aerospace and Defense Meetings sono mostre del mercato dell'industria aerospaziale di guerra, si svolgono all'Oval Lingotto. L'Oval Lingotto è una struttura che si trova alle spalle del vecchio Lingotto, che aveva diventato un centro fieristico d'eccellenza. All'epoca della, quando era una fabbrica, lì c'era il piazzale dove venivano stoccate le auto, perché all'epoca c'era un'enorme produzione di auto che venivano stoccate. Su questo piazzale, visto delle Olimpiadi invernali del 2006, venne costruito questo gigantesco palazzetto che subito dopo le Olimpiadi, cioè circa 2 settimane dopo, il febbraio del 2006, rimase vuoto e non sapevano come cosa farsene, anche perché era decisamente poco appetibile e poco visibile. Allora hanno cominciato a dedicarlo ad eventi che non avessero la necessità di essere visibili, anzi avessero la necessità di essere meno visibili possibile. Per cui da qui a metterci la nostra mercato dell'industria spaziale di guerra a livello mondiale, il passo era fatto. E infatti se ne è sempre parlato molto poco, anche perché se voi andate in qualsiasi fiera, mostra, eccetera, da quella del mobile, ma anche da quella del carabine che fanno a Brescia, per intenderci, anche delle armi, è aperta a tutti. Ma la mostra al mercato dell'industria aerospaziale di guerra, che io traduco sempre, ma è tutto quanto scritto esclusivamente in inglese, si chiama sempre Aerospace and Defense Meetings, al plurale, e tra poco capiremo il perché di questo plurale, si svolge a porte rigorosamente chiuse. C'è lì dentro che ci vanno i produttori di armi nel settore aerospaziale a livello mondiale. Tutti i maggiori produttori sono presenti in queste fiere che nel novembre dello scorso anno sono arrivate alla 9ª edizione, quindi sono passati 18 anni dalla prima. Ma poi soprattutto, al di là di un po' di scena iniziale nella quale si presentano, dicono ciao, siamo belli, c'è l'amministratore delegato Leonardo che magnifica le sorti progressive di questo settore e qualche altro capolione che fa la stessa scena, dopodiché si chiudono in una serie di cubicoli, e per cubicoli intendo vere e propri micro ufficetti piccolini come quello stanzino là dietro, e dentro questi micro ufficetti si fanno gli affari, perché oltre alle maggiori industrie del settore intervengono i governi, i rappresentanti dei sistemi d'arma di tutte le forze armate a livello mondiale e le compagnie di contratto o mercenari, se preferite, ossia venditori ed acquirenti.
Sto strillando per evitare il cicaleccio. Se vuoi abbasso, però abbasso io, va bene, abbasso io. Era che c'era un po' di affollamento. Sarebbe interessante cogliere alcune intersezioni su questo quartiere,
quello che sto raccontando e le guerre, ma credo che in questo preciso momento non sia così immediatamente realizzabile, però una scommessa di qualche interesse. Proviamo comunque ad andare avanti e parliamo di questo. Affari, l'ultima fiera, sono stati fatti 9.000 scambi. 9.000 scambi vuol dire che qui a Torino si presentano e si comprano sistemi d'arma di questo settore per il valore di 9.000 scambi. Cioè, immaginatevi quale importanza ha questa fiera, questo momento di incontro, l'Aerospace and Defense Meetings. Allora, e questo ci comincia a far riflettere, perché a Torino, perché questa fiera biennale, perché forse vogliono rilanciare, e infatti vogliono rilanciare. E tutto è diventato decisamente più chiaro da quando 4 anni fa è stato costituito il distretto aerospaziale del Piemonte, il DAP, che è una roba della quale la stragrande maggioranza delle persone non ha mai sentito parlare, forse in questa sala qualcuno sì, ma la stragrande maggioranza di tutti assolutamente no. Però un nome forse lo conoscete, tale Crosetto, perché ne è stato presidente finché non l'ha promosso al ruolo di ministro della guerra, e allora ha dovuto cedere lo scettro a Quagliotti, che è una sua omologa, ma che non aveva fatto la stessa carriera. Cos'è? È un think tank, uno di quei posti in cui si creano legami, si organizzano convegni, si pubblicizza la filiera, si mettono insieme i pezzi, si fa propaganda, qualcosa che somiglia un pochino a Leonardo Medor, di cui tutti hanno sentito parlare, e che ha come presidente tale Minniti. Nel caso del distretto aerospaziale del Piemonte, sede centrale nella galleria del Cinema Lux, siamo andati a contestarlo 3 o 4 volte in maniera attiva, è un obiettivo interessante da praticare, almeno dal punto di vista simbolico, perché rappresenta uno dei pezzi che contribuiscono a far sì che questa città diventi la città delle armi. Dentro tutto questo è venuto maturando il progetto di città dell'aerospazio. Il progetto di città dell'aerospazio è un progetto che ha a che fare con l'area dell'ex Alenia. Stiamo parlando di un'area gigantesca. Si parte da Corso Francia, dove c'è il pezzettino di Leonardo, oramai piccolino piccolino, si arriva al fondo, dove c'è la rotonda che mette per andare a Collegno, e lì c'è la Thales, in mezzo ci sono i ruderi della Alenia di Torino. Ecco, al posto di questi ruderi intendono costruire la città dell'aerospazio. La città dell'aerospazio è una scommessa che va molto al di là della mera ipotesi di fare un nuovo stabilimento. Anzi, non sarà un nuovo stabilimento produttivo, ma sarà un luogo evidentemente di ricerca specifica per il settore bellico aerospaziale. Ed è qui che entra in gioco un elemento importante. Sappiamo benissimo che ci sono collusioni profondissime tra l'industria bellica e i politecnici, ma mai si era dato che un pezzo di politecnico andasse dentro un'industria bellica. E invece questo è quello che è accaduto quando nel 18 ottobre, 2 anni fa, venne definitivamente siglato l'accordo tra Leonardo e il Politecnico di Torino, perché una parte della città dell'aerospazio fosse gestita direttamente dal Politecnico. Ma come si distingue? I misteri della fede, nella scienza, nella fede della tecnologia, nella fede dell'industria mortifera. Io non so a quale fede occorra rivolgersi o a quale fede occorra rivolgersi, ma un fatto è certo: se voi andate nella sede del Comune di Torino ci trovate il grafico della città dell'aerospazio. È un grafico che mostra una struttura uniforme. Poi c'è dentro anche il museo, il bar, il cinema, di tutto di più. ma essenzialmente è una struttura unica. Allora perché c'è una separazione formale? Ovvio, come poteva il Politecnico dire all'esterno faccio parte di un'industria bellica specifica per di più? Allora hanno affittato gratis un pezzo di questi terreni e si sono trovati i quattrini per i fatti loro, almeno dicono di aver trovato i quattrini per i fatti loro, per cui la palazzina 37 dell'ex Alenia è il luogo dove verrà abbattuto e poi ci sarà lo spazio specifico dedicato al Politecnico, ma in realtà si tratterà assolutamente di un tutto unico, di un unico, di un continuum, perché all'interno di questa struttura verrà fatta soprattutto ricerca per affinare sempre di più la capacità di essere più distruttivi, ma no, ormai ci sono altri che sono in grado di livellare il pianeta e di farlo esplodere in tipo 3 o 3, a scoppare tutto quello che c'era, facilissimo. Cosa conta? Conta essere un po' più veloci, un po' più capaci di intelligence, arrivare un po' prima, insomma.
Tieni il filo.
Oh, vediamo se prendo il filo. Poi me lo dite. Insomma, conta essere più efficienti da un punto di vista tecnologico. Ragion per cui si tratta di affinare la ricerca. Quindi start-up, quindi ricerca posizionata su specifici obiettivi. Il tutto per rendere l'industria sempre più competitiva. Poi, per quello che riguarda la produzione, si va a Caselle Torinese, che è il sito produttivo, e bisogna sempre ricordarselo che è il sito produttivo perché è anche un posto dove siamo andati varie volte, abbiamo varie volte bloccato l'ingresso degli operai, eccetera, eccetera, perché lì dentro ci fanno l'Eurofighter Typhoon, ci fanno i cacciabombardieri europei, una volta ci facevano gli AMX, ma il futuro di questo stabilimento è stato definito in maniera chiarissima il 14 dicembre dello scorso anno, quando il governo italiano, quello giapponese e quello della Gran Bretagna hanno siglato l'accordo per la realizzazione di quello che originariamente doveva essere semplicemente un cacciabombardiere di nuova generazione, pronto per il 2035, ma abbiamo scoperto di recente che sarà molto di più e molto più interessante, non un singolo cacciabombardiere, ma una flotta in testa, un cacciabombardiere con un pilota e dietro una flotta di droni. Il tutto costruito cercando di implementare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e quindi riducendo il numero degli umani impiegati. Perché questi dannati umani impiegati per guidare questi giocattoli, oltre a fare una gran bella figura e essere tanto romantici nelle pièce che giustamente hai messo in rilievo, perché si tratta di gangli della propaganda. Ogni volta che fanno vedere un poliziotto innamorato in TV è un gangio di propaganda. In questo caso i Top Gun, come li chiamano gli statunitensi. Ebbene, questi tizi costano, queste tizie costano una montagna di soldi. Prepararne uno, una, costa una montagna di soldi. Se li ammazzano, c'è una perdita che è quasi più grave di quella dell'aereo stesso, che di solito costa un'altra montagna di soldi. Un Eurofighter costa intorno a un milione e mezzo, è un giocattolino di questo tipo. Gli F-35 che costruiscono nell'altro stabilimento piemontese a Cameri, in joint venture con la Lockheed Martin, ma tutta l'avionica la fa l'Alenia, costa di nuovo dai 100 ai 130 milioni di euro, e stiamo sempre parlando di aerei che possono anche trasportare bombe atomiche en passant. Ebbene, questo nuovo progetto che è diventato possibile grazie a questo accordo tra i tre governi vedrà il proprio centro a Torino negli stabilimenti di Leonardo e quindi in prospettiva nella città dell'aerospazio, ed è a Caselle che verrà costruita. Già dicono che c'è un piano industriale per la ristrutturazione del vecchio stabilimento di Caselle per far sì che possano sostituire gli Eurofighter con questo nuovo sistema che dovrebbe essere pronto intorno al 2035. Quindi stiamo parlando di una enorme scommessa. Una parola su Diana, visto che è stata chiamata in campo. La NATO ha deciso di promuovere degli acceleratori di innovazione, che detto a spanne significa: vediamo di promuovere una ricerca che sia il più possibile capace di, come dire, mettere in campo nuove idee, nuove possibilità, eccetera. E quindi di nuovo start-up, piccole industrie, ricerca sul terreno. E su questo ha investito $1 miliardo. Però questi acceleratori di innovazione non sono negli Stati Uniti, ce ne sono non so quanti in Nord America e 9 in Europa. L'ufficio centrale di coordinamento per quello che riguarda l'Europa e la Gran Bretagna, a Torino c'è, ci dovrebbe essere, adesso cerchiamo di capirlo, uno dei nodi di questi centri di acceleratore di innovazione. La questione dei bandi per l'assegnazione a Torino è un po' misteriosa, sembrava tutto pronto un anno e mezzo fa, doveva essere tutto strapronto soltanto 6 mesi fa. Se ci siano davvero o no non si sa, perché pare al momento parlano di 2 ditte sole, che è davvero pochino, ma il luogo dove sono effettivamente è un luogo altrettanto interessante, perché stiamo parlando delle ex OGR. Alle ex OGR dal 2021 ci sono i Leonardo Labs, e i Leonardo Labs sono degli acceleratori di innovazione interni a Leonardo stessa, quindi hanno già il l'humus, hanno già il terreno del quale andare a insediare Diana. Se poi ci siano davvero già operativi anche i pezzi Diana o meno, da quanto emerge dai siti, che finora se ne sono sempre vantati, parrebbe di no. Forse hanno qualche problema nella selezione, però non è ancora certo al mille. Certamente lì comunque è un altro ambiente interessante da andare a busticare e da andare a interrogare. Ora, tutta questa storia, che potrei fare molto più lunga, ma sto sudando a capannelle, quindi evito il taglio, tutta questa storia è una storia che potrebbe indurci a pensare che stiamo precipitando in un gorgo nero dal quale diventa difficile emergere. Ma in realtà non è esattamente così, perché qualche difficoltà questi signori ce l'hanno di sicuro, perché l'avvio dei lavori per quello che riguarda la città dell'aerospazio è annunciato in maniera ultra certa per la fine del 2021. Siamo arrivati alla fine del 2023 e hanno detto: mettiamo la prima pietra. Poi mettiamo la prima pietra, cerchiamo di capire cosa diavolo è questa prima pietra. Doveva venire Crosetto, ma all'ultimo minuto non ci viene. Doveva venire qualche altro Caporione, ma all'ultimo minuto non ci viene. Il tutto ovviamente in coincidenza con l'apertura dell'Aerospace and Defense Meeting dell'anno scorso. Alla fine le fotografie mostrano una ruspa, 4 operai che tirano giù una vecchia finestra dell'edificio 37, quello del Politecnico, poi la lasciano lì per terra e se ne vanno. Noi continuiamo a monitorare questo luogo in maniera molto costante, fino all'altra settimana, erbacce, tutto abbandonato e la finestrella lì per terra, esattamente come c'era alla fine di novembre. Ne deduco che qualche problema di quattrini forse ce l'hanno. Da qualche articolo, sentendo l'amministratore delegato di Leonardo, sembrava che dicesse: ma qualche quattrinello in più per darci una mano, perché lì la ricaduta non è immediata, i costi sono enormi, ma la ricaduta non c'è subito in termini di vendita. In questo momento, come ben sapete, in piena guerra, conta produrre più munizioni, non fare ricerca. La ricerca vedrà i suoi risultati sul periodo un pochino più lungo, e quindi battono cassa dallo Stato. Le trattative probabilmente sono in corso, noi sicuramente non ne sapremo assolutamente nulla, ma una cosa io la credo di poterla dire con una certa sicurezza: quando una cosa non l'hanno ancora costruita è molto più facile impedirgli che nasca. Quindi lì c'è un terreno di lotta estremamente importante. Abbiamo negli anni fatto marea di iniziative su questi temi, cortei nazionali, blocco più volte dell'inaugurazione dell'aerospazio in defense meeting. L'ultima volta hanno dovuto fargli fare il giro dai sotterranei del Lingotto perché era tutto completamente bloccato. Chiaramente si tratta di piccole cose, come diceva giustamente prima Carlo, anche una cosa importante come il blocco del porto di Genova resta comunque simbolica se non riusciamo a moltiplicare i gangli della resistenza, i gangli della lotta, le occasioni per metterci di mezzo. Però il punto cruciale è che la guerra ce l'abbiamo qui in casa e che incepparla è possibile, e dipende da ciascuno di noi. È possibile, possiamo farcela. Certamente si tratta di rinforzare le reti, di renderle sempre più fitte, di moltiplicare le occasioni, di inventarsene di nuove, di scambiare le informazioni, insomma di essere un pochino più coesi di quanto non siamo stati sinora, ma comunque capaci di vincere questa scommessa, perché la possibilità c'è, si tratta di praticarla. Grazie.
No, mi riaggancio subito, diciamo, a quello che stavi dicendo proprio in chiusura sullo scambiarsi informazioni e insomma questa testimonianza del grande scoordinamento. Vabbè, avrei voluto raccontarvi qualche cosa più specifico sul progetto Diana, in particolare sull'incontro che c'è stato a Torino e sull'accelerazione di queste imprese che c'è stata effettivamente a Torino a maggio. Però secondo me, diciamo, più che altro tema poco interessante, cioè sicuramente può essere tecnico e anche scambiarci queste informazioni, però e in generale, diciamo, la progettualità che si voleva lanciare all'interno di progettualità, insomma l'auspicio che si voleva dare all'interno di questo incontro, oltre a quello di scambiarsi dati e quindi di darsi delle forme di autoformazione, di condivisione delle proprie esperienze e delle proprie, dei propri percorsi di ricerca, diciamo, di approvvigionamento informativo che si sono seguiti, e anche l'auspicio, come introduceva Cecilia all'inizio, di non lasciar morire con l'estate, diciamo, il tipo di slancio che ci si voleva dare e di rilanciare per i mesi che verranno un approfondimento delle mappature delle industrie belliche, del comparto bellico, lato sensu e stricto sensu, che si articola su Torino, che appunto passa anche per questi momenti e per questi tipi di progettualità che sono estremamente complesse e volatili poi da decifrare, come quella per esempio del progetto Diana o come quella della città dell'aerospazio. C'è stato effettivamente, faccio proprio due note veramente molto rapide, c'è stato effettivamente l'incontro di cui parlavi tu, sono state poi selezionate queste famose aziende che si sarebbero dovute accelerare nel sito di Torino. Il sito di Torino in particolare è un sito che fa capo ad un altro Diana è un acceleratore d'impresa. Questo acceleratore d'impresa è finanziato ed è nato direttamente all'interno di una progettualità NATO. Questa progettualità NATO risale al 2019, insomma, vabbè, senza andare troppo indietro, si riaggancia ad altri acceleratori d'impresa che sono internazionali, ma che hanno un loro sito nello specifico su Torino. Quello di Torino è Takeoff. E appunto, come diceva prima Maria, lavora alle OGR. C'è stato appunto questo evento di presentazione di queste aziende che sono state selezionate da questo acceleratore di, cioè da questo acceleratore di impresa privato più quest'altro acceleratore di impresa che era Diana, e che hanno presentato effettivamente i loro progetti, e questi progetti in buona sostanza vertevano su quelle che sono state identificate dalla board della NATO di Diana appunto come le sfide, questo è il lessico che utilizza, del presente, e che quindi riguardavano sostanzialmente questi tre macro temi che erano il rilevamento e monitoraggio sottomarino, la cyber security e la trasmissione sicura di dati, e soprattutto è stata anche la maggioranza delle aziende che sono state presentate e anche il tempo maggiore che è stato dedicato all'interno di questo incontro, la resilienza energetica. Questi progetti di resilienza energetica che fanno poi il paio appunto con degli altri punti di progettualità NATO e in generale delle progettualità ideologiche che più abitualmente vediamo e ascoltiamo all'interno delle nostre vite quotidiane, e ovviamente marcavano, diciamo, il passo rispetto alla dinamica di transizione energetica e alla dinamica di decarbonizzazione o comunque riduzione e azzeramento delle emissioni, insomma in generale dell'inquinamento del settore militare, che è una delle proposte, insomma delle progettualità che la NATO si dà a partire, si è data negli ultimi anni, sicuramente, come accennava Ciacio all'inizio, in un orizzonte di diversificazione dei propri approvvigionamenti energetici in dei contesti in particolare in cui appunto questo approvvigionamento energetico diventa sempre più complesso, diventa sempre più conflittuale. E questi progetti poi hanno delle loro specificità, io, se volete poi a margine ve le posso illustrare, o comunque insomma in un futuro ve le posso raccontare, però era semplicemente per rimarcare e restringere il nesso anche rispetto al tema che ci eravamo dati all'inizio e che avevamo citato all'interno della chiamata, in questo momento di confronto sulla questione della transizione energetica e su come l'energia poi sia all'interno del comparto militare, del comparto che in questo caso è il militare civile, perché come accennava Maria prima appunto il progetto Diana è un progetto di dual tech e queste aziende che sono state accelerate sono delle aziende dual tech, il che vuol dire che sostanzialmente sono delle aziende che si muovono all'interno di un orizzonte militare, precipuamente militare, e sono finanziate dalla NATO sostanzialmente, ma congiunturalmente e contemporaneamente vengono anche poi finanziate da investitori civili, e anzi il punto probabilmente della progettualità economica di questi tipi di acceleratori è esattamente scaricare i costi, cioè da un lato economicamente scaricare i costi di investimento nelle aziende di innovazione tecnologica, cioè quindi tu le accogli al mercato civile, le accogli sostanzialmente a, che ne so, tipo a Edison che finanziava una di queste aziende, e quindi non se lo deve accogliere integralmente il Ministero della Difesa. Dall'altro, il fatto che vengano introdotte determinate tecnologie nel mercato civile gli permette di scalare dal punto di vista economico i costi, e quindi di renderle sempre più economiche, e questo ovviamente integra e permette di abbassare i costi della spesa della difesa e poterli eventualmente concentrare su altro.
No, più che altro su questo sono parzialmente in disaccordo, nel senso che invece secondo me il terreno della cosiddetta appunto transizione ecologica, che ripeto come dicevo all'inizio, è un mito che ha delle come dire, funzioni che trascendono assolutamente la questione di ridurre le nocività ambientali, perché poi è un tipo di regime discorsivo in cui le nocività ambientali si riproducono e aumentano. Penso che lo Stato e il ruolo pubblico in realtà emerga con estrema forza all'interno di questa transizione ecologica, come il Green New Deal europeo dimostra, in cui appunto lo Stato, oltre al suo ruolo di regolatore, assume anche un interventismo anche di tipo economico, lo Stato inteso come dire, sia a livello nazionale che sovranazionale, piuttosto accentuato. Quello che stava dicendo Alessio, ovvero che l'intento comunque anche rispetto ai mesi che verranno, che saranno mesi in cui magari alcune persone non saranno a Torino e poi ci si rivedrà dopo l'autunno, di per chi è interessato e interessato cercare di continuare a confrontarci e provare a tirare su, anche con l'aiuto di Carlo se ci vorrà dare una mano, questa mappatura, in particolare sulla questione dell'industria, della logistica aerospaziale, perché al momento Torino è un punto nevralgico rispetto a questo e rispetto anche all'intelligenza artificiale, ma naturalmente, come anche Alessio ricordava, si tratta di progetti estremamente volatili, per cui non è detto che come dire, questi intenti poi si rivelino inconcludenti e magari vengano spostati altrove. Quindi parallelamente a questa questione appunto dell'aerospazio, che è in questo momento quella che pare più rilevante e anche più esplicita e, rispetto alla questione della guerra guerreggiata, manterremo anche questo secondo filone sulla questione del mito della transizione energetica, sulla collassologia come regime discorsivo in cui si da un lato diciamo dispiega una guerra di classe all'interno della città in cui viviamo, e facevo accenno all'inizio alla questione delle case green, la questione della mobilità green come due dispositivi molto evidenti rispetto a questo, e naturalmente anche la questione della videosorveglianza e dell'estrattivismo di dati, che poi si collegano appunto direttamente anche all'ambito militare, e che ha anche un nesso rispetto proprio alla diversificazione energetica della logistica e dell'industria militare, nei termini che venivano appunto evocati, in cui al momento c'è una compresenza di idrocarburi, energia nucleare e energie rinnovabili come ambiti che appunto si rivelano diciamo fondamentali per fare sì che anche la logistica e l'industria militare possano in Occidente continuare a dispiegarsi. Quindi secondo noi è un terreno di lotta.